Allora, io do il benvenuto Reato a questa nuova sessione di incontri. Stavolta sono io il primo e facciamo, non so, ti avevo credo accennato, di solito abbiamo questa formula in cui ognuno di noi ha una mezza giornata in cui porta avanti una parte, un capitolo del proprio percorso di ricerca. E sono quattro percorsi che ognuno porta avanti. Uno è sul pluralismo religioso, un altro è sulla questione dell'ecologia in ambito religioso e cristiano in particolare, un terzo è un tentativo di isolare la nozione di credenza e diciamo, capire qual è la specificità proprio dell'atto in quanto tale, e questo quarto percorso appunto che sto portando avanti io, come vi accennavo, è sul tentativo di isolare un significato strettamente filosofico del termine sacramento, a partire da, diciamo, per un verso, basandosi sul fatto che ci sono diverse occorrenze in molti autori della filosofia contemporanea del termine sacramento, occorrenze che appunto lo spendono o cercano di spenderlo al di fuori di un discorso teologico e lo ripeto più volte, penso alla fenomenologia francese, penso a Agamben, a un libro di teologia politica che già fa riferimento anche a studi di Paolo Prodi, penso anche a Auerbach, insomma ci sono diverse tracce e in particolare io cerco di legare il sacramento alla questione dell'analogia e a vedere come forse la nozione di sacramento possa tenere conto delle esigenze a cui tradizionalmente voleva rispondere l'analogia, meglio appunto di quanto faccia l'analogia stessa, ossia non cercando una via mediana tra identità e differenza, ma in qualche modo tenendo i piedi in tutte e due le staffe, cioè diciamo avendo un segno che in quanto segno è radicalmente differente, radicalmente altro dalla cosa significata e che però al contempo si pretende essere la cosa significata stessa e quindi avere una valenza più forte di tutte quelle altre categorie che classicamente diciamo, sono state chiamate in causa per chiarire l'ambito della semplicità, della simbolicità, appunto il segno, il simbolo o eventualmente la metafora, perché nessuno diciamo, ha la pretesa del sacramento di predicare l'identità piena. E il percorso sul sacramento sinora si è svolto tendenzialmente diciamo, secondo due direttrici che stanno viaggiando in maniera parallela e di cui in qualche modo il tuo intervento oggi forse farà anche sintesi, comunque diciamo, si colloca un po' in tutti e due gli ambiti, perché per un verso sto cercando di seguire una direttrice storica, quindi rintracciare, diciamo, per cercare di parlare della nozione di sacramento tout court e della nozione di sacramento in senso teorico nella filosofia contemporanea, rintracciare quantomeno gli elementi fondamentali della storia del dibattito sul sacramento e quindi appunto la scorsa volta grazie agli interventi di, in particolare di Mazza, anche se non presente ovviamente, però grazie al testo di Mazza abbiamo ricostruito le origini patristiche del dibattito sulla questione e la querela diciamo, attorno a Berengario, a Franco e Berengario. E quindi diciamo, in qualche modo il capitolo di oggi sarebbe il contraccolpo diciamo, moderno e soprattutto contemporaneo della nozione di sacramento, una ricostruzione appunto di alcuni elementi fondamentali del dibattito contemporaneo e peraltro adesso diciamo questa direzione, questa attenzione diciamo, sul dibattito contemporaneo e qui vengo alla seconda direttrice diciamo, di cui accennavo che è stata seguita finora, è quella di un tentativo di contestualizzazione del sacramento all'interno appunto, del dibattito attuale e delle categorie che gli sono più prossime e abbiamo avuto appunto Stefano Bianco che è già venuto e ha cercato in qualche modo di contrapporre in maniera molto radicale segno e simbolo e ha accostato quindi il discorso sul sacramento nella prospettiva di portare avanti alla sua visione, diciamo, sul simbolo. E le cose che lui ha detto, e così entriamo ancora più medias res nel tempo di oggi, le cose che lui ha raccontato qui sono in parte, diciamo, in alcune linee contenute in questo volume che si intitola Il simbolo, di cui è appunto autore per una prima parte Stefano Bianco, che ricostruisce i termini fondamentali del dibattito attuale sul simbolo, attuale e recente, come tutta una prima parte storica su autori del Novecento, e poi la sua proposta, diciamo, più teorica, che è quella che è stata anche in sintesi presentata qui. La seconda parte di questo volume è dedicata a una disamina invece più teologica della nozione di simbolo, e l'autore è proprio Andrea Grillo. E quindi, diciamo, l'intervento di Andrea Grillo si colloca, diciamo, in piena continuità sia con le cose che abbiamo già ascoltato di Stefano Bianco, e sia appunto con la ricostruzione storica del dibattito sul sacramento. Quindi, diciamo, si colloca, diciamo, completamente, diciamo, in tema con tutto quanto abbiamo ascoltato sinora. E dette, diciamo, queste prime rapidissime cose introduttive, gli lascerei subito la parola. Credo non abbia, diciamo, bisogno di presentazioni più dettagliate, però credo che sia ben conosciuto da tutti noi. Segnalo, diciamo, che ero molto incuriosito ad essere, lo vedevo subito prima dell'intervento, un altro suo volume appena uscito inizio 2013, che è dedicato invece alla libertà, si intitola Genealogia della libertà, e si articola, diciamo, su tre livelli. Si tratta della libertà, diciamo, in ambito religioso, etico e politico. E non so se quanto, diciamo, è strettamente connesso con la questione del sacramento, forse meno, però, diciamo, lo dico quantomeno appunto in termini introduttivi, visto che le cose fondamentali di Andrea Grillo sono già note. Lo ringrazio quindi molto per aver accettato l'invito, per essere qui. Vi lascio la parola. Come al solito, appunto, strutturiamo la sessione con una prima parte del suo intervento e poi una parte dedicata al nostro dibattito. Gli anticipo, diciamo, forse usciranno, non so se usciranno ancora, se saranno cose che tangenzialmente toccheranno le cose dette già da Stefano Bianco. C'è stata parecchia discussione, diciamo, sulle cose dette da Stefano, quindi vediamo se anche oggi, insomma, ci sarà reazione vivace da parte del pubblico. Grazie.
Grazie. Grazie a voi. Io ringrazio appunto chi ha organizzato questa occasione, anche perché i territori di confine, quindi anche le modalità di confronto tra competenze filosofiche e competenze teologiche, non mancano. È difficile a volte trovare luoghi che se lo propongano come obiettivo specifico, no? Capita di farlo, di invadere reciprocamente i territori altrui. Il teologo sconfina in filosofia, il filosofo fa teologia, appunto i nomi che hai citato, Marion o Agamben, questa cosa la fanno anche con grande maestria, ma talvolta il fatto che lo facciano in modo implicito, diciamo così, rende particolarmente significativo il caso in cui questa cosa venga afferrata e messa sotto la lente di ingrandimento. Allora, con tutta la inevitabile l'inevitabile rischio, no, di essere non superficiali ma dilettanti nel terreno altrui, credo che le cose che cerco di dirvi facciano parte di un rovello filosofico e teologico dell'ultimo secolo, e in particolare degli ultimi 20 o 30 anni, perché appunto il titolo che mi avete dato, Il sacramento nel dibattito teologico contemporaneo, il mio sottotitolo è Aspetti filosofici nella svolta tardo-moderna del pensiero sacramentale. Questo appunto tanto per chiarire che io mi colloco apertamente in una prospettiva teologica, io ragiono dal punto di vista di un teologo che fa sintesi di un dibattito e che però per fare sintesi, se vuole essere lucido per quanto riesce a farlo, deve tener conto che c'è una profonda interferenza, cosa che non è una novità, ma una interferenza fortissima del pensiero filosofico su modalità di proporre la riflessione sul sacramento di carattere schiettamente teologico, addirittura pastorale. E questa è la cosa interessante, no? Che il lavoro con cui il teologo oggi è costretto a studiare la filosofia contemporanea per venire a capo della nozione di sacramento non è semplicemente un uscire fuori dal proprio terreno, è chiamato a farlo per stare nel terreno teologico, esattamente come tutta la tradizione di 2000 anni di riflessione, quando ha elaborato la categoria generale di sacramento, ha dovuto esprimerla secondo modalità che prendeva dalla cultura ambiente, che magari sia quella greca, poi quella latina, e poi quella idealista e poi quella post-idealista. La cosa fondamentale, e lo dico diciamo a livello di premessa, quindi illustro brevemente il percorso perché comincio veramente, nella premessa voglio dire, ci sono forme classiche della riflessione, delle quali vi siete già occupati negli incontri precedenti, e poi bisogna riconoscere una svolta tardomoderna, che vuol dire tante cose. La prima cosa da onestamente riconoscere è che nel discorso sul sacramento c'è una svolta tardomoderna, e per tardomoderna voglio dire dall'Ottocento in poi, che poi si acutizza nel Novecento, che costringe a ripensare profondamente la concettualità filosofica al servizio del discorso sul sacramento. E qui vedete, lo vedremo nel percorso, il punto di vista che io cerco di assumere è un po' decentrato rispetto a questo, perché la grande tradizione che ha riflettuto sulla filosofia del sacramento è la tradizione, diremo così, che si mette nella scena del pensiero classico, quindi la revisione del pensiero scolastico, in particolare Rahner, Schillebeck, quindi la revisione del pensiero gesuita, la revisione del pensiero domenicano, sostanzialmente, e qualche francescano. Questo ha portato cose nuove, che cercherò di dirvi molto en passant, ma secondo me l'impulso più forte alla novità dell'impostazione viene da filoni non strettamente legati alla tradizione metafisica, classica, scolastica, ma filoni che sotto l'urgenza di ricomprendere l'atto sacramentale hanno attinto a nuove forme di pensiero, o addirittura antimetafisico. Questa è una cosa interessante. E curiosamente questo accade negli anni 10 e 20, comincia negli anni 10 e 20. I famosi nomi del pensiero liturgico come Guardini e Kaser sono tutti avidi divoratori di pensieri nuovi, antropologici, storici, fenomenologici. Questa è una cosa sorprendente. E curiosamente nel contesto teologico, proprio quelle forme di riflessione sul sacramento che vengono dalla nuova istanza liturgica sono le più aperte a recepire forme diverse di pensiero. E questo mi sembra, lo volevo mettere fin dall'inizio in campo, anche se giustamente il vostro percorso di riflessione sul lemma sacramento, che è appunto una parola e un concetto che subisce una profonda trasformazione tra l'Otto e l'Ottocento, che è una trasformazione non semplicemente di contenuto, ma di forma. Questa è la cosa, secondo me, fondamentale. Acquisisce una forza nuova all'interno del discorso teologico e costringe anche la filosofia a riformularlo. E qui la mia sensazione è che talvolta il filosofo che lavora sul sacramento è legato però alla vecchia accezione di sacramento. Si lascia provocare poco da questa nuova accezione. Chi lo ha fatto di più è sicuramente Agamben. Marion, per esempio, lavora molto sul sacramento, ma su una accezione, diciamo, scolastica, dentro cui lavora con grande originalità, ma in fondo è piantato lì. E, curiosissimo, nel 2000 Marion hanno chiesto di fare a Lourdes una bella conferenza, che poi è pubblicata sulla rivista teologica Maison Dieu, su il titolo francese Réaliser la présence réelle, non so, i giochi di parole a Marion, realizzare la presenza reale, dove però si vede bene che tutto l'armamentario di raffinatissimi concetti sul fenomeno sacro lavora su un concetto di sacramento del tutto statico, dove ogni ogni concessione alla dinamicità rituale, alla comunità, è protestantesimo. Cioè, la vera per sé è che la vera concezione cattolica del sacramento è quella scolastica. Da lì non ti puoi muovere, se non diventi protestante. Ed è curioso trovare un Marion. Non è l'unico caso in cui lo si trova, a dire la verità. Perché lì, come dice, è come dire, un pensiero di grande finezza filosofica a prezzo di una iperortodossia teologica, che spesso non paga, nel senso che ti blocca su una nozione che non funziona più sul reale ecclesiale, celibativo, sacramentale. In questo allora vi illustro brevemente il percorso, perché si tratta di indagare su un passaggio paradigmatico. Un passaggio paradigmatico che avviene all'interno del pensiero teologico, dove però il pensiero teologico, per fare il passaggio, deve in qualche modo cambiare fonti. E attenzione, il ressurso no, di cui si è parlato tanto già prima del Concilio, con il Concilio Vaticano II, lo si è acquisito. Ressurso no non vuol dire soltanto tornare alle fonti più antiche, ma cambiare fonti, avere altre fonti, che vuol dire scomunicare le vecchie, ma rileggere anche le vecchie alla luce di nuove. Notate che questa è una cosa che da dopo il Concilio tutta la Chiesa può fare, ma nei primi del Novecento si permettevano di farla pochi monaci in giro per l'Europa. Uomini come Festugier, Guardini, Casel, è sorprendente vedere come negli anni 10 e 20, per fare il discorso sul sacramento, studiano Comte, studiano Durkheim, studiano Levi, al loro tempo, i loro contemporanei. Ma perché capiscono che è saltata una delle condizioni perché il sacramento si dia. E questo è possibile farlo soltanto uscendo, diremmo così, da una relazione con il contenuto che rassicura la teologia, ma non rassicura più l'atto. La teologia ancora oggi si rassicura dicendo qual è l'essenza del battesimo, l'essenza addirittura del rito del battesimo. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica in compendio c'è un errore teorico grossolano come la domanda qual è il rito essenziale del battesimo. Questo non ce lo possiamo più permettere. Questa è una domanda che storicamente non si dà, perché nessuno l'ha mai formulata così. Noi oggi ci possiamo permettere di illuderci, di capire il battesimo pensando al rito essenziale. Da almeno un secolo abbiamo capito che non c'è un rito essenziale. Se è un rito, non è essenziale. Il concetto è essenziale, ma il rito del battesimo non può essere essenziale. Questo è uno dei guadagni che cambiano la nozione di sacramento. Che lo staccano da un orizzonte che dava per scontato tutta una serie di fattori che dall'Ottocento in poi non si possono più dare per scontati, che sono, come dire, fattori culturali, rituali, contestuali che sorreggevano la classica nozione di sacramento, ma venendo meno i quali quella nozione non solo non funziona più, ma lavora contro se stessa, sostituisce al sacramento la sua definizione. Questo è uno dei fenomeni che il Novecento più facilmente conosciuto. Alla realtà sacramentale sostituiamo la sua definizione, che può essere il suo contenuto di grazia, il suo valore che serve. La definizione è molteplice, ma in qualche modo è sostitutiva dell'atto pratico del celebrare. E questo è un passaggio nuovo, che non manca la tradizione, che però adesso non ha dedicato pressoché nessuna attenzione. Questa è la cosa sorprendente. Allora, come vorrei cercare di muovermi? In questo passaggio paradigmatico l'obiettivo, lo vedete alla fine della premessa, sarebbe di identificare i tre versanti più significativi della rilettura del sacramento in ambito teologico, che ovviamente paga tutti i suoi debiti al pensiero ambiente, culturale, filosofico, e cioè l'intromissione, diciamo così, del discorso teologico della svolta linguistica, cioè di un modo di considerare il linguaggio non più semplicemente strumentale. Secondo, la svolta fenomenologica, il rapporto con la cosa sacramento non può essere anzitutto mediato da strutture astratte che lo pregiudicano, per esempio il fatto di doverlo definire prima per celebrare, come se la celebrazione fosse semplicemente una posteriore rispetto alla evidenza del significato. Questo è diciamo, dopo Trento una grande tentazione, ancora oggi lo è, per uscirne, svolta linguistica, svolta fenomenologica, sono passaggi obbligati. Ma attenzione, passaggi obbligati della riflessione teologica sul sacramento. E terzo, direi terzo, semplicemente nell'ordine in cui l'ho messo, potrebbe essere in realtà anche il primo livello, e cioè il cambiamento di una teoria dell'azione. Da Blondel in poi, il fatto che il concetto di azione abbia cambiato statuto, è una filosofia pratica attraversata tutto il Novecento, che oggi rimane uno dei versanti di più ampia e profonda discussione per la filosofia, ha in ambito teologico la sua premessa e la sua conclusione nella riflessione, tra le tante cose, anche sul concetto di sacramento. Diciamo, vi ho identificato quello che sarà il terreno finale su cui cercherò di darvi anche prospettive di lavoro attuale da parte di teologi e anche provocazioni per il vostro lavoro, ma ci arriveremo come terzo passaggio di un percorso che comincia indagando brevemente alcune implicazioni filosofiche della svolta liturgica del pensiero sul sacramento, cioè come in questa svolta che vi ho segnalato, in questo nuovo modo di considerare il sacramento dal punto di vista dell'azione rituale che lo costituisce, come lì dentro ci siano appunto implicazioni filosofiche che devono essere portate alla luce, come rispetto a questo si possano identificare una serie di percorsi, ne ho identificati 3 più 1, diciamo 4, 3 sono quelli più sotto anche l'occhio attento del dibattito degli ultimi 50 anni, l'ultimo, che è quello liturgico, è quello che è stato meno studiato, ma secondo me potrebbe essere quello che permette di rileggere anche gli altri in modo corretto. Dunque, percorsi contemporanei più rilevanti di questa contaminazione del discorso classico con le nuove suggestioni che emergono da una nuova questione, e per finire appunto prospettive di sviluppo nei 3 ambiti che ho segnalato: dunque, il sacramento e la svolta linguistica, il sacramento e la svolta fenomenologica e il sacramento e la filosofia dell'azione. Questo, diciamo, percorso che nella prossima oretta fino alle 4 dovrei cercare di portare fino in fondo, e poi dopo la pausa andremo a dar fuoco alle polveri.
Chiedo solo, sì, ti interrompo per una sciocchezza. Quando tu dicevi l'errore della domanda, diciamo, qual è la parte essenziale del rito, cioè se c'è, sì, un rito essenziale, tu dici è una domanda sbagliata perché in qualche modo si cerca di chiudere in un discorso di essenza, quindi finitorio, quella che è un'azione, diciamo, pratica.
Certo.
Mi chiedo solo se quella domanda non possa significare, ma non ho proprio presente il testo, qual è, diciamo, se c'è una, in qualche modo, se ci sono degli elementi imprescindibili che devono sempre essere presenti quando si fa quel rito, cioè io dico, cioè per avere, cioè perché ci sia battesimo valido, devo avere dell'acqua, per esempio,
certo, avere,
e invece ci siano cose accessorie che uno può mettere o non mettere.
Certo, l'eredità è esattamente quella, ma viene appunto da una distinzione tra l'atto valido e l'atto fruttuoso, che è frutto di un contesto che poteva, dell'esperienza rituale, creare, come dire, uno schermo o mettere occhiali che leggessero validità e fruttuosità come se fossero due ipotesi di lavoro sul rito. Questo, che è patrimonio medievale, è stato elaborato in un contesto che non aveva minimamente la questione rituale, cioè si viveva naturalmente la sovrabbondanza rituale, dentro quella sovrabbondanza ci si poteva porre il problema limite: quali elementi possiamo sottrarre e quali non possiamo sottrarre. Ma tutti sapevano che l'atto rituale aveva bisogno degli uni e degli altri, non si dà rito soltanto con gli elementi validi. E questo è il punto: quando tu ti tieni solo gli elementi validi, fai l'atto giuridico della validità. Il rito ha bisogno della contingenza del non necessario per essere rito. Che è l'attuazione, ma che è anche il fatto che lo sposo e la sposa abbiano bisogno di un rito di accoglienza, facciano la memoria del battesimo, di per sé è tutto sovrabbondante rispetto all'essenziale del consenso benedetto. Il dato che in qualche modo ha elaborato il Novecento con grande fatica è uscire da categorie del tutto legittime, ma che, diciamo così, generazione dopo generazione distorcono l'esperienza in gioco, la riducono al suo minimo necessario. Un rito ridotto al minimo necessario è un rito, è il concetto di quel rito, il concetto per la validità, il concetto per l'identificazione del soggetto, dell'oggetto, della materia, della forma. Su questo mi fermerò durante il percorso. La cosa sorprendente è che una domanda del compendio sia: qual è il rito essenziale? Se chiedesse i criteri di essenzialità del rito mi va benissimo, ma se tu nella domanda, in un libro che trovi anche nel supermercato, fai la domanda più astratta possibile, rischi di eliminare il terreno di fondo su cui quella domanda ha significato, che è una sovrabbondanza, una non necessità del rito, dentro la quale puoi trovare gli elementi minimali senza i quali il rito non si dà. Questo è, come dire, è l'approccio dogmatico disciplinare classico che interagisce su un sostrato esperienziale, dove l'esperienza non è della validità, ma l'esperienza del dono, l'esperienza del canto, l'esperienza della recezione, della lode, che viene totalmente cancellata semplicemente da una domanda. E questa è la cosa interessante, è che fa specie che questa non sia una domanda di un secolo fa, ma è una domanda formulata 10 anni fa, neanche 10 anni fa. Questa è la cosa sorprendente. Allora, comincio il mio percorso. Se ci sono appunto dubbi come quello che è stato manifestato, o questioni, diciamo così, dove io troppo rapidamente passo attraverso un riferimento, non esitate, visto anche che non è difficile interagire con questo tipo di logica da seminario. Allora, dunque, implicazioni filosofiche della svolta liturgica. Nel dibattito dell'ultimo secolo nascono almeno 3 problematiche che meritano di essere considerate per valutarne poi lo sviluppo come, diciamo, suggerimenti per articolare meglio la questione del sacramento. In esse possiamo scoprire che dipendono da un particolare intreccio nelle questioni teologiche classiche tra ragioni filosofiche e nuove attenzioni antropologiche. Questo è un profilo, diciamo, di grande rilievo, secondo me, cioè che la domanda filosofica classica necessaria a formulare una teoria generale del sacramento, diciamo così, intercetta un altro tipo di pensiero che è scaturito da una crisi del pensiero filosofico classico. Io qua cito sempre, non l'ho messo, ma è per me è stato del tutto illuminante, lo trovate citato sempre qua e là nelle cose che ho scritto sul sacramento, le parole di Etienne Gilson, quando dice: ho visto fine dell'Ottocento, fine del Novecento, trasformarsi alcuni miei professori di filosofia, uno in sociologo, quell'altro in antropologo, quell'altro in etologo. Cioè, lui nota che in quel passaggio tra 8 e 900 alcuni filosofi, per fare filosofia, hanno bisogno di cambiare totalmente metodo. Curiosamente, nella riflessione sul sacramento, questo cambiamento, che sembrerebbe proprio una questione riservata alla cultura extra teologica, è stata profondamente studiata come sintomo e aiuto per rispondere alla domanda interna al mondo ecclesiale e teologico, che era la cosiddetta questione liturgica. Cioè, com'è che l'uomo, dopo la rivoluzione francese, entra in crisi con le pratiche rituali in modo così clamoroso? E questo percorso, che appunto con la fenomenologia di Merleau-Ponty potrebbe dire un modo di pensare a un ampliamento della ragione, comincia a caratterizzare strutturalmente la riflessione sul sacramento, anche la riflessione sulla Trinità, la riflessione sulla Chiesa, la riflessione su chi è cristiano, si sono dotati di nuovi strumenti, ma la riflessione sul sacramento ha dovuto intrecciare quella riflessione che del sacramento pensava soprattutto il versante appunto dell'attuazione rituale simbolica. Questo mi sembra un punto di grande importanza. E allora vediamo i 3 livelli su cui questo fenomeno si è realizzato. Un primo punto del tutto decisivo è la perdita di evidenza dell'orizzonte rituale del sacramento. Diciamo, il progetto che in questi anni io con altri abbiamo cercato di sviluppare a Padova, in parte a Roma, è di passare da una classica definizione che non viene smentita di sacramenta in genere, simi, famosissima affermazione che Tommaso in qualche modo con molta fatica ha elaborato, perché appunto Tommaso parte da una definizione del sacramento in genere signi et cause, e poi, diciamo, nell'ultima fase prova, con buon successo per i risultati che questa sintesi ha dato, a sussumere tutto sotto la categoria di segno. Ovviamente non inventa niente, ha dietro la grande lezione di Agostino, ma Agostino lo ha detto molto prima di lui, prima che ci fosse tutto lo sviluppo della scolastica, e quando Tommaso recepisce Agostino sente bisogno di integrare segno con causa. Nella sua Matteologia, alla fine della sua, diciamo, della sua parabola di riflessione, ritiene di poter sintetizzare tutto in termini di segno, e questa è stata la formula che è risultata vincente. I sacramenti nel genere del segno. Dunque, i sacramenti pensati essenzialmente come rimando, rimando ad altro, per usare la definizione agostiniana. In realtà Tommaso cerca di recuperare anche la dimensione di presenza, la dimensione di efficacia, che è appunto segno di una cosa sacra, per lui ha il valore di tenere dentro anche la logica della causa. Quello che però è interessante è che questo discorso sul segno, elaborato prima da Agostino, poi dalla scolastica e da Tommaso, ha grande fortuna, ma entra in grandissima crisi nell'Ottocento. Entra in crisi, diciamo, col nominalismo trionfante, potremmo dire così, con una formula un po' esasperata, ma che coglie la questione. Cioè, entra in crisi nel momento in cui il segno non parla più, nei termini di Agostino e di Tommaso, dell'attraversamento di una realtà sensibile perché si possa acquisire una dimensione metasensibile, trascendente. Questo passaggio nell'Ottocento viene continuamente ripetuto, eh? I sacramenti sono già del segno, anche oggi è facile sentirlo ripetere, ma appunto con un livello di coscienza dei termini che si usano molto bassa, perché quando tu ripeti oggi questa formula rischi di dire esattamente il contrario di quello che diceva Agostino e Tommaso. Per Agostino e Tommaso dire che è del genere del segno, certo che vuole indicare il rimando, ma vuole indicare anche che a quel contenuto sei rimandato proprio da quella materia, proprio da quelle parole, proprio da quel contesto, proprio da quella ritualità. L'uso tardo moderno della formula in genere segni è intellettualistico, questo non c'è nella tradizione antica moderna e medievale. Come si corregge? Si corregge, diciamo così, non rinunciando alla formula sacramento in genere segni, ma facendo entrare con una specificazione di una formula più ampia, che è sacramento in genere ritus. Il genere del sacramento è non il segno immediatamente, ma mediato dal genere più sommo di rito. Ovviamente questo non possiamo pretendere né che ce lo dica Agostino, né che ce lo dica Tommaso, ma neanche il Concilio di Trento, e neanche un uomo dell'Ottocento lo dice. Abbiamo bisogno di un altro modo di pensare i riti che si è sviluppato a partire dalla sociologia, dall'antropologia dei primi del Novecento. E qui guardate, per il discorso filosofico sul sacramento, il concetto antropologico di rito diventa decisivo. Dove per concetto antropologico di rito significa uscire dall'accezione antica, medievale e della prima modernità, riassunta in modo esemplare nel titolo che campeggia all'inizio del Messale Romano di Pio V, che ha, non ha il prenotanda, come li chiamiamo noi, ma il ritus servandus. Il rito in quel contesto, nel contesto medievale, nel contesto antico, è pensato a partire dall'atto di obbedienza, come dire, qualche cosa che deve essere osservato. Non è pensato come una delicata mediazione dell'identità, ma questa è guadagno di fine 800 prima 900. E notate, guadagno maturato in contesto normalmente ateologico, addirittura antiteologico. Le categorie elaborate che possono far dire a quello di Rivière adesso che tutto è rito, e dunque i riti profani sono più importanti e interessanti di quelli profani, di quelli sacri, questo è paradossale ma interessante, perché legge il rito con un altro tipo di approccio preziosissimo anche per il lavoro teologico. Qui lasciatemelo dire, io sono convinto, no, che Le unilateralità, che il filosofo, l'antropologo si può permettere, il teologo non se lo può permettere, e noi abbiamo vissuto per quasi due secoli di unilateralità contrapposta. Ve lo dico con le parole che tante volte mi sono sentito dire da colleghi o da maestri, per dire così: i sacramenti non sono riti, perché se dici che sono riti entri in logiche antropologiche, sociologiche, tu te devi tenere salvo, puro, e dunque devi dire che sono incontri con Cristo, dono della grazia, devi parlare un altro linguaggio per non sporcarti le mani con la dimensione rituale. In realtà l'unilateralità è concepibile per l'antropologo, il filosofo, ma non per il teologo. Il teologo, se vuol dire la verità dell'Eucaristia o del battesimo o della preghiera oraria, deve entrare anche nelle dinamiche sociologiche e antropologiche, altrimenti quello non è sacramento. Che nell'Eucaristia ci sia anche equilibrio psicologico, relazione comunitaria, è costitutivo del sacramento, non è l'aggiunta antropologica a un fatto puramente spirituale, perché questa è mancanza di una teoria del sacramento adeguata. Il sacramento pretende di tenere insieme quello che la cultura tardomoderna tende a opporre, a dividere o addirittura a contrapporre. Questo è molto interessante, perché il movimento liturgico questa cosa la fa non l'altro ieri, un secolo fa. Già un secolo fa non si vergognavano di leggere autori atei per capire le dinamiche rituali. Grazie alle quali è possibile capire il senso teologico del sacramento, che non si dà indipendentemente da queste dinamiche complesse, non riducibili a una logica lineare di carattere teologico.
In parte un ritorno alla causa.
In parte, diciamo, ha una complessità maggiore rispetto a certe sintesi sul segno, che sono appunto intellettualistiche, dove recuperare la causa vuol dire recuperare non tanto una causa in termini appunto scientifico-fisici, ma le condizioni sociali, culturali, psicologiche dell'atto rituale. Questo è tutt'altro che l'aggiunta alla verità del sacramento, ma entrarci per la via sua, che è quella lì. Il sacramento non ti mobilita successivamente anche sul piano antropologico, purché sia chiaro il significato teologico. Il significato teologico ti appare se entri nelle dinamiche. Se dunque recuperi il fatto che l'Eucaristia non è detta dal prete, è raduno della comunità presieduta da un soggetto. Questo è più complicato da pensare rispetto a una messa che è garantita semplicemente dal prete ordinato. E però quella è una stazione. Una stazione teologicamente funziona bene anche oggi. Ti rassicura anche, perché in qualche modo non fa dipendere da niente se non dalla buona volontà del prete. Ma neanche da quello. In qualche modo tutto è spostato sulle spalle di Dio, perfetto. Sembra garantire la più assoluta teologicità, ma non del sacramento, che investe dinamiche radicalmente antropologiche. Quindi questo, e notate, la perdita di orizzonte, dell'orizzonte rituale del sacramento, ha bisogno di correttivi molto complessi, perché appunto non si tratta di dire torniamo ai padri. Questa è una delle formule magiche: se torni ad Ambrogio è tutto chiaro, non va niente. E primo, perché ad Ambrogio non si torna, lo leggi, ma lo leggi nel 2013, e cosa capisci di Ambrogio? Quello che nel 2013 si può capire, e tutto quello che non capisci lo devi mediare in modo molto complesso, secondo una logica che io cerco di riassumere così: una lunga tradizione ha fatto teologia del sacramento e dunque anche riflettuto filosoficamente, pensato segno e causa, nell'orizzonte di un'evidenza rituale che non tematizzava ma che presupponeva. E c'è una lunga stagione di cui fa parte anche Lutero, anche Trento, e che arriva sulle soglie della ultima modernità, diciamo sulle soglie della modernità tradotta in programma politico, diciamo rivoluzione americana e rivoluzione francese, dove appunto le idee moderne diventano forma di vita. Fino ad allora c'è una sostanziale presupposizione del rito alla elaborazione teologica di una dottrina del sacramento. Quando questo entra in crisi, e lo entra appunto nell'Ottocento, noi assistiamo a due fenomeni. Un primo fenomeno è: nascono nuove scienze che studiano le stesse cose di cui i teologi si occupavano prima. studiano la preghiera, studiano la comunità, studiano l'autorità, e sono scienze del tutto nuove, rispetto a cui il teologo fa altro, è come dire, lascia loro quel campo, e il teologo si occupa soltanto del senso teologico. E questa è quella teologia, su cui tornerò, della rimozione del rito. C'è una stagione, soprattutto tardo-ottocentesca e novecentesca, che parla del sacramento rimuovendone totalmente la dimensione rituale. E notate, il silenzio della teologia classica non è rimozione, perché in quel contesto presupponeva il fenomeno. È la teologia dell'Ottocento e del Novecento che rimuove il fenomeno, pretende di dire il senso del sacramento indipendentemente dalla sua celebrazione. Questa è una cosa che nessun antico, medievale, primo moderno avrebbe mai fatto. Sono i teologi dell'Ottocento e del Novecento che si illudono di poter scavalcare la questione. Ripetono Agostino, ma lo ripetono in un contesto tutt'altro. È tipico la famosa frase di Agostino, la De Civitate Dei, sul sacramento del sacrificio e sul primato del sacrificio invisibile sul sacrificio visibile. Questo Agostino lo dice in un mondo ipersacrificale. Se tu lo ripeti in un mondo che non sa più che cos'è il sacrificio, in qualche modo sfogli la porta aperta e ti fai appoggiare da Agostino in un fenomeno che per lui sarebbe problematico. In qualche modo lo porti con te a dare l'assenso a una situazione divenuta complessa indipendentemente da lui, e rispetto a cui l'Agostino che ci è stato tramandato non può dire nulla, perché non ha quel problema. Io lo ripeto sempre ai miei studenti: la teologia si impara capendo a quali problemi risponde, e per quanto geniali i grandi del passato, se non avevano il nostro problema, su un certo livello non hanno niente da dirci e non possono dirci niente, e rischiamo di farli parlare su ciò che per loro non era un problema. La questione liturgica è nata a metà 800. La percezione che il rito è in crisi prima non c'è, e nessuno l'ha mai avuta in questa forma, che è tipica di una tradizione interbocca, secolarizzazione, la si può chiamare, e giustamente le indagini e le ermeneutiche devono essere diverse. Ma quel problema è un problema che mai nella storia della Chiesa e della teologia è stato considerato. È lo stesso fenomeno che è capitato quando per sbaglio si è scoperta l'America. Le teorie della soteriologia è cambiata a causa del fatto che hanno trovato un continente che nessuno sapeva ci fosse. E tutta la teologia della salvezza fuori dalla Chiesa impossibile è crollata in un giorno. I teologi gregoriani, quelli più seri, hanno capito che scoprire l'America voleva dire riformulare la soteriologia. Perché quello è un dato di cui nessuno mai aveva potuto tenere conto. Non è scoprire l'America, ma la crisi radicale dei riti, cioè il fatto che il cristiano, il vescovo, non capisca più quello che fa. Ma non nel senso del significato, nel senso dell'atto, della procedura. Questa è una novità che ha bisogno di una teologia profondamente rinnovata grazie a nuove competenze. Allora, è chiaro, muta la nozione di simbolo e di rito. Di simbolo probabilmente vi ha già parlato Stefano Bianco, io vorrei soltanto, non so se aggiungere o ribadire, che il concetto di simbolo è stato oggetto di tante polemiche, diciamo nel Medioevo, alla fine del Medioevo, all'inizio dell'età moderna e nelle riprese, diciamo, nel 7, 8, 900, fino alle condanne, insomma, ovviamente non manca una condanna del simbolo anche nel sillabo e nella condanna del modernismo della Pascione, anche il simbolo viene ovviamente citato, perché appunto è con esperienza religiosa, simbolo, fenomeno, sono tra le parole più sospettate di essere il centro di un errore irreparabile. Dunque, la nuova nozione di simbolo, che è quella antica, che in qualche modo rinasce, non è la opposizione tra realtà e sua rappresentazione, ma piuttosto la più profonda connessione tra realtà e rappresentazione. La pretesa è di rileggere la tradizione sul simbolo non come principio di opposizione, ma come principio di sintesi. È chiaro che la parola è gravida, carica di un'eredità pesantissima di opposizione, di lacerazione. Di fatto però, o attraverso attraverso il termine simbolo, o attraverso il termine mistero, o attraverso il termine gioco, o attraverso il termine forma di vita, per dire l'accessione araneriana, quella di Guardini, quella di Case, si è cercato di uscire dalle contrapposizioni tipicamente tanto moderne. E così detto, non semplicemente l'applicazione di una evidenza dogmatica, ma piuttosto una esperienza comunitaria, istituzionale, originaria per l'atto della fede. Guardate, questo è proprio un'altra prospettiva. Qualche cosa di originario per la fede e per la rivelazione. Dunque potremmo dire, diciamo, alla contrapposizione tra essere simbolo, che ha fatto appunto della scelta per la ontologia, per la realtà, la scomunica del termine simbolo. Il termine simbolo, almeno da Berengare, in fondo già da Pascasio, Roberto e Lanfranco, poi con Berengario, ha subito già nel Medioevo questo tipo di deriva, che poi è in qualche modo ribattuta all'epoca della riforma protestante, con il riutilizzo del concetto di simbolo da parte di alcuni dei riformatori con questa accezione. E dunque l'inerzia del discorso, diremmo così, cristiano-cattolico è stato: per affermare l'essere bisogna negare il simbolo. E così, per salvaguardare il ritus servandus, non bisogna cadere nelle insidie del ritus celebrandus. Il rito deve essere oggetto classico di una pura osservanza, al di là della comprensione, e dunque il fatto di pensarlo come principio di identità lo corrompe radicalmente. È famosissima una delle posizioni di un uomo, per altri versi anche molto più liberato, sulle questioni rituali, come von Balthasar. Con Balthasar, nel suo capolavoro, uno dei capolavori, per fortuna uno dei più brevi, cioè Solo amore credibile, per gli altri capolavori è più difficile citare, perché citare volumi e volumi, in questo piccolo librettino, ha una noterella molto insidiosa, piena di veleno, dove dice che in fondo, anche il movimento liturgico viene da Dante, perché è autocompiacimento dell'uomo che c'era. Il centro del movimento liturgico, secondo von Balthasar, sarebbe un atto non di servizio, di lode, ma di autocompiacimento, cioè un principio di soggettivizzazione della liturgia. E molte posizioni tradizionaliste di oggi dipendono da questo giudizio profondamente ingiusto. Non è che non ci siano stati, non ci siano anche oggi, nel mondo degli assistenti, dei cerimonieri, tendenze e tentazioni a questo. Ma leggere la storia del movimento liturgico come forma di autocompiacimento e non come riscoperta, che il rito è qualcosa di fondale per l'atto di fede. Questa cosa von Balthasar in altri luoghi l'ha riconosciuta più apertamente e con minore, diciamo, severità, ma io credo che sia fondamentale capirlo in questo contesto, no? Al ritus servandus non si sostituisce, ma succede un ritus celebrandus che ha al suo interno anche le logiche dell'osservanza, dell'obbedienza, ma che coglie che non è semplicemente obbediendo a tutto quello che c'è scritto nelle rubriche che si celebra. Questa è l'illusione, ma è un'illusione tipicamente tanto moderna, medievale, nuovo della prima modernità, non cadere in questa trappola. Siamo noi, proprio perché non abbiamo più un'esperienza rituale, ne viviamo il surrogato dell'irrigidimento nell'obbedire alle rubriche, come se fossero il codice della strada, qualcosa del genere.
Sì. Rispetto al veleno di Balthasar, che forse poteva essere utile per un dubbio che avevo sulla questione della secolarizzazione, nel senso che da una parte siamo d'accordo, la secolarizzazione se è isolamento, se è distinzione dualistica tra rito e senso del rito, per cui conta il senso del rito, con non importa qua, siamo d'accordo. Però è vero che forse il bersaglio in quel caso, non lo so, sì, conosco meglio il testo, la nota, di Balthasar, è l'idea di dire, la pars costum, diciamo, del discorso liturgico, di dire andiamo a guardare l'antropologia, la sociologia, quali? Esattamente quell'antropologia, esattamente quell'antropologia e quella sociologia che hanno lavorato in maniera secolarizzata sui riti.
Certo.
Allora, lì diventa il problema, perché va bene il ritorno al rito e alla considerazione necessaria, anche se non necessaria in una forma
minimale,
detta in maniera appunto da osservare, punto. Però quale andiamo a pescare, quale antropologia andiamo a leggere, quale sociologia andiamo a leggere? Probabilmente non è neutro il fatto che una certa antropologia, guarda caso, è proprio figlia della secolarizzazione. E allora nel momento in cui andiamo a leggere lì per reintegrare il rito nella liturgia, eccetera, eccetera, è che il rischio c'è poi di
funzionalizzarlo.
Cioè sì, insomma, certo. E allora, allora lì è delicato,
però questo, diciamo, l'obiezione è che von Balthasar parla nel 68, quindi ha di fronte i tentativi del movimento liturgico degli anni 30, 40, 50, che da questo punto di vista erano aperti nei padri fondatori e poi molto ligi nell'essere ancora molto osservanti, secondo il rito osservandus, ma comprendendo che non era più sufficiente quell'atto pur necessario dell'osservanza del rito. In questo mi sembra, da un certo punto di vista, profetico nel vedere rischi che sono stati soprattutto negli anni 70, 80 e 90. Quel tipo di letture semplici, uso l'antropologo Pallitali che mi fa raccordo e so allora come celebrare. Questo bisogna levarselo dalla testa, perché questo è un cortocircuito molto rischioso. Il problema è che non si sta nella tradizione del rito semplicemente secondo le logiche medievali e moderne del rito servanzio. Su questo von Balthasar lì è quasi cieco, altrove invece capisce perfettamente la questione. Terzo punto, cioè terzo sottoparagrafo di questo primo punto, è la questione dell'autorità, di cui l'esperienza sacramentale e simbolica sono parte costitutiva, messa in crisi appunto dall'emergere di un nuovo paradigma di esperienza di libertà. La questione liturgica è strettamente legata a quello che Guardini dice in modo, come dire, in un passaggio di uno dei suoi scritti di filosofia della religione, quando dice in liturgia non c'è libertà, ma lo vuol dire appunto secondo paradigma moderno libertà. E credo, e qui è, diciamo, è l'unico punto di contatto con la cosa che presentava prima Francesco, il nuovo paradigma di libertà, diremo così, politica in senso moderno, libertà dei moderni, per usare famosa frase inaugurale del dibattito ottocentesco sul liberalismo, e è un versante molto importante della questione liturgica, perché una parte delle questioni legate ai riti sono risolte soltanto o a livello politico o a livello etico. È molto facile, è la tradizione stessa a dirci, potrei citarvi, quanto viene approvata sacrosanto in concilio. Nel 63, il documento che chiude la sessione del concilio di Paolo VI dice appunto che il primo documento è sulla liturgia, perché la liturgia è il primo dei doveri dell'uomo e del cristiano. Cioè, nonostante tutta la novità, si è ancora nell'ottica, che è tutto classica per il Medioevo, di leggere l'atto rituale dal versante divino come dono di grazia, dal versante umano come il primo dei doveri. Per essere giusti. Nella virtù di giustizia il culto è primario. Ora è chiaro che una lettura di questo genere è catturata da un mondo che non ragiona più così, dove appunto diritti, doveri e doni si articolano in modo diverso, e questo interferisce strutturalmente con l'esperienza rituale. L'esperienza rituale letta semplicemente dal punto di vista dei diritti e dei doveri non riesce a venire a capo di sé, e d'altra parte questo è un mondo classico. L'uomo moderno che aggiunge un nuovo tipo di sensibilità, che è quella del diritto soggettivo, rilegge, deve rileggere dovere e dono secondo altre modalità, e lì in mezzo resta schiacciata, tra questo incudine e questo martello, l'esperienza rituale, che è la prima a soffrirne. Interessante che appunto una teoria del sacramento oggi debba tener conto del dibattito sull'autorità e sulla libertà, altrimenti rischia di essere una teoria ingenua, no? Perché o si affida a meccanismi di carattere intellettualistico, e agire a una questione che riguarda appunto l'istituzionale, non semplicemente giuridico. E questo appunto è il versante scoperto sul quale, per esempio, con grande maestria, ma anche con grandi limiti, le analisi di Agamben sull'Opus Dei, quest'estate faremo una presentazione a tre voci, teologo, filosofo e antropologo, e ci sono tante cose belle, ma la teoria di fondo secondo me non regge e deforma l'esperienza. L'esperienza dell'Opus Dei, riletta con quel criterio, è un inferno, insomma. È l'inferno reso strutturale, l'inferno strutturale, diciamo così. Ma ci sono generazioni e generazioni di monaci, di cristiani che non hanno fatto minimamente quell'esperienza, che non si riconoscono non nelle singole, perché il libro, come quasi tutti i libri di Agamben, è pieno di accuratissime e geniali letture di singoli passaggi, ma la parabola complessiva è appunto inaccettabile, a mio avviso, perché deforma l'oggetto, lo pregiudica, diciamo. Ma su questo eventualmente possiamo parlare. Ora, i percorsi contemporanei più rilevanti. Di fronte a questo che vi ho presentato come una serie di provocazioni della rilettura del sacramento in contesto tardo-moderno, come risponde la teologia? E dico tre percorsi, di cui due chiaramente teologici, uno più filosofico come quello di Marion, e poi, diciamo, senza lettera, senza essere una D, ma in realtà essendo forse la lettera una A1, una primo, il movimento liturgico con le sue provocazioni. Allora, siccome il tema del sacramento permette appunto di declinare anche i concetti filosofici classici, come quello di analogia, identità, differenza, un autore che dovrebbe essere oggi studiato con molta accuratezza, molto più di quanto non si sia fatto, non si è fatto già molto, è Karl Rahner. Perché in Rahner c'è sicuramente un disegno di grande spessore di rilettura della logica del sacramento. Non a caso Rahner è l'inventore del concetto di simbolo reale, che ha fatto scuola dagli anni 50 in poi, praticamente in quasi tutta la teologia cattolica. Che il modo di parlare di simbolo sia real simbolo denuncia la cattività dell'ermeneutica storica, perché se tu a simbolo ci devi aggiungere reale, vuol dire che il simbolo da solo è un'irrealtà. In realtà Rahner l'operazione lo fa molto con grande finezza nel suo capolavoro, che è il saggio sul simbolo, che lui ha scritto per giustificare il culto del Sacro Cuore, che è una bella, un classico caso di teologia d'occasione. L'occasione è l'approvazione finale, il documento ecclesiale che ufficializza il culto del Sacro Cuore. Quale giustificazione teologica gli diamo? Rahner, da par suo, ha fatto un bellissimo scritto che è il nucleo teorico della sua teoria del simbolo reale, dove appunto la logica dell'analogia e della implicazione dei livelli di essere, diremmo così, è centrale. Però questo ha portato nella teologia degli anni 50 in poi, grazie a Rahner e grazie a molti allievi di Rahner, un fenomeno molto interessante di analogizzazione del concetto di sacramento. Sacramento sono i sette sacramenti, ma sacramento è Cristo, sacramento è la Chiesa, ma sacramento è il mondo, sacramento è la brocca, sacramento è la sigaretta, sacramento è la montagna. Sto facendo il percorso dei Rahner e gli allievi di Rahner, Leonardo Boff, un bellissimo libro, I sacramenti della vita, dove appunto sacramento è la montagna, sacramento è il mozzico della sigaretta, la brocca, la bacinella, l'acqua. Questo è un fenomeno interessante perché ha una sua antichità indiscutibile, però entra nel contesto di una crisi rituale di cui non si occupa. Aggira la crisi rituale e analogizza il concetto. E attenzione, perché il fenomeno è un fenomeno, da un lato, sotto la pressione del comunismo. È chiaro che nel dibattito col protestantesimo luterano, riformato, che ha come unico concetto il sacramento Cristo, è chiaro che assume anche il sacramento la persona del Cristo, non si dice niente di nuovo, almeno diciamo nella tradizione antica e medievale. per qualche padre conciliare si altera l'imperativo tridentino, il canone che dice i sacramenti sono sempre né più né meno, è Cristo che lottava, e la Chiesa no, ci sono interventi d'aula, che è l'ingenuità della posizione, come dire, disciplinare, ma è anche il buon senso di capire che quando dici di Cristo che sacramento, della Chiesa che sacramento e del battesimo, usi il termine con una comunità di significato, ma poi con versanti di significato non compatibili, perché Cristo e la Chiesa hanno il grosso vantaggio di non avere di per sé una dimensione rituale a gestire, mentre il battesimo sì. E quando tu sposti il problema a livello cristologico ed ecclesiologico, da un lato approfondisci teologicamente, ma sfuggi la realtà concreta, non fai i conti con la durezza rituale del sacramento. E questo è interessante perché la cosa è talmente vera che in un altro versante del pensiero wagneriano è assolutamente confermata. Cioè, uno potrebbe dire che la lettura che vi ho suggerito qui è un po' malevola. Se voi leggete invece il saggio che Ranner ha dedicato alla sacramentaria secondo San Tommaso d'Aquino, il titolo è Il principio della sacramentaria secondo San Tommaso, questo è un saggio esemplare, dove però c'è una questione di fondo decisiva. E cioè, Ranner dice, vi dico anche per abbassare un po' la intensità, diciamo, del ragionamento, vi dico, questa è una cosa di cui ho fatto esperienza sulla mia pelle per motivi anche biografici, vi spiego. Quando io ho finito la licenza a Padova, ho fatto la licenza di Wittgenstein per la liturgia, quindi su un tema, diciamo, molto interessante, un confine filosofia e teologia applicata alla ritualità, ma appunto. Poi il dottorato, il progetto è stato, che poi si è realizzato, teologia fondamentale di liturgia, quindi un dottorato molto più ampio, e come fa il dottorando alle prime armi, in un convegno di teologi italiani, di cui molti già conoscevo, seduto a un tavolo per un pranzo, mi dico, e tu che cosa studi? E dico, teologia fondamentale di liturgia. Tutti e tre, nello stesso istante, cioè, mi hanno detto, la stessa battuta di San Tommaso, cioè già San Tommaso dice che Dio non ha allargato la sua grazia ai sacramenti in modo tale da poterla conferire anche senza. Cosa c'è da studiare tra teologia fondamentale e liturgia? La cosa che mi ha colpito è che i tre teologi di età diverse, di scuole diverse, tutti e tre, la prima obiezione che hanno avuto è quella frase di Tommaso. La cosa, questo deve essere successo, non fate conto, nel 91. Qualche anno dopo arrivo, incrocio, come succede, diciamo, non solo nei film gialli ma anche nella vita, ritorno per puro caso su quella frase e la trovo nel saggio di Ranner come frase decisiva della sua argomentazione. Perché Ranner dice, moltissimi hanno letto San Tommaso ma nessuno ha capito qual è il principio della sua sacramentaria. Dice così. E se lo dice Ranner, tu dici, vediamo. Dice, perché il principio della sacramentaria di San Tommaso è che Dio non ha legato la sua grazia ai sacramenti in modo tale da non poterla conferire anche senza. Io devo dire che quando ho letto quella frase dico, a me però non mi sembra così. Allora, quando Ranner dice una cosa, dire che semplicemente tu non sei d'accordo, lasciate completa la cosa. La prima cosa che ho fatto sull'altra è la citazione. Perché succede troppo spesso che in teologia e in filosofia si cita San Tommaso, ma non si controlla dove dice quella frase. È la cosa che ti fa cadere le braccia e che quel principio tu lo trovi in una questione della parte sacramentaria, nella questione 64, articolo 7, in un 7 contra, dove Tommaso dice, il titolo dell'articolo è i sacramenti possono essere celebrati da un angelo e l'angelo può essere ministro di un sacramento. Questa è la domanda. Il ragionamento di Tommaso, un ragionamento secondo la sua logica di questo genere. No, un angelo non può essere ministro di un sacramento perché i sacramenti sono per gli uomini. Tuttavia, siccome Dio non ha legato la sua grazia ai sacramenti in modo tale da poter conferire anche senza, forse qualche angelo ha potuto essere messo sul sacramento. Però voi capite che quella frase E se voi controllate la somatologia, tutte, non è l'unica volta in cui accade, occorre, viene sempre usata nel caso di penitenza per voto, nel caso di battesimo per voto, cioè quando la situazione è impedita da motivi di contingenti, Dio supera, tu hai la volontà di essere battezzato, sei prigioniero, nascosto in una prigione, il tuo desiderio è già battesimo. Ma questo non è il principio della sacramentità sul battesimo di San Tommaso, è l'eccezione che salvaguarda una logica di libertà di Dio rispetto alle logiche contingenti dell'uomo. Attenzione, perché Rahner usa l'eccezione come principio. Fa diventare il principio della sacramentità di Tommaso la grazia sempre ovunque, come radicalmente, diciamo, inserita nella tematicità dell'esperienza dell'uomo. E questo, come sapete, è la grande teoria generale della grazia, secondo Rahner, che però ha questo, come dire, cono d'ombra. Nella sacramentaria il dato rituale, sacramentale, istituzionale è riletto come un'eccezione. Il principio del rapporto con la grazia è sempre di ovunque. Allora, io segnalo come interessante che alla teoria del sacramento che si analogizza corrisponde una lettura del rapporto con la grazia non immediato. Diciamo, è l'immediatezza del rapporto con la grazia, che è una grande intuizione, dove appunto Rahner fa i conti col pensiero caro moderno, ma perde una parte dell'esperienza. È costretto, come dire, a recuperarla in modo immediato, secondo logiche che scavalcano lo specifico.
Tra l'altro,
sì.
Cioè, comunque la frase di Tommaso non autorizzerebbe. Anche se fosse presa come regola, non semplicemente come
eccezione,
sì, come cose regolamenta, casi eccezionali, però ugualmente non giustificherebbe il fatto che ci possano essere sacramenti oltre il settimo, diciamo così. Cioè Tommaso la fa valere comunque sempre e in un contesto in cui si parla di un sacramento specifico dei settimo, cioè c'è. Non mentre, c'è. Mentre il problema non è solo che si eleva questa regola generale, ma che la si fa anche valere per definire sacramento qualcosa che senza questa definizione non sarebbe possibile definirlo come sacramento. Mentre Tommaso il problema è un altro, cioè era vedere se quei sette sacramenti potevano avere una propria validità, diciamo, una propria effettività, anche a prescindere dalle dimensioni puramente rituale celebrativa.
Certo, e questo è interessante perché diciamo, il principio di libertà di Dio rispetto alla vincolatezza dell'uomo viene capovolto in principio di libertà dell'uomo, che è chiaro, Tommaso scrive sette secoli prima, in un trattato contesto culturale, ma il passaggio è curioso che si parli da Rahner di svolta antropologica, ma appunto a costo di un totale scavalcamento dell'antropologia. E questo è segnalato da quelli che dicono Rahner ha tanto parlato di antropologia ma non ha mai fatto riferimento a nessuna antropologia, dire, culturale moderna. Parla di antropologia in termini di una disciplina filosofica. E questo per la dimensione del sacramento è una grande apertura dalle logiche disciplinari, normative, dogmatiche, ma anche una perdita di significatività nella mediazione. Di fatto la mediazione sacramentale è sempre aggirata, o stai prima o stai oltre, non ci stai né dentro. Questo è tipico non tanto solo di Rahner quanto della scuola rahneriana, perché come sempre succede Rahner ha anche le giuste contrarie. Quando studia la penitenza è molto attento invece alle dinamiche antropologiche classiche, no? Ma la scuola rahneriana ha preso questa linea di un'antropologia, diremmo così, dell'immediatezza, dove appunto il soggetto come tale è già in rapporto con la grazia, e dunque tutte le strutture di mediazione rischiano di essere messe a parte. Diciamo, il percorso per certi versi opposto è quello di Chauvet, che è un autore molto più recente, ancora in attività, anche se ormai emerito, che ha scritto le sue cose a fine anni 80, primi anni 90, e che, diciamo, ha reintrodotto, forse Stefano Bianco un po' da Chauvet dipende, nel nella teoria di una dura contrapposizione tra le contrapposizioni di simbolo, proprio per riscattare la mediazione sacramentale come uno dei tre livelli originari di mediazione del Vangelo nella vita. Perché Chauvet dice appunto il dono della parola è mediato a livello di parola, esercizio di cultura, di vita, ma la mediazione più delicata è proprio quella all'interno di sacramento, dove appunto il dono è ricevuto e controdonato, secondo uno schema Nous, che apertamente Chauvet usa per studiare la tradizione sacramentale. E quindi evidentemente siamo di fronte a tutt'altro modo di impostare il ragionamento. Sia Rahner che Chauvet, sapete che Rahner ha confessato parecchie volte che il suo vero maestro, anche per la sua teologia, è stato Heidegger, e in fondo anche in Chauvet Heidegger è presente, piuttosto l'ultimo Heidegger, però in Chauvet c'è questo recupero di senso del sacramento partendo da logiche antropologiche, dove la svolta linguistica è assolutamente decisiva e la insuperabilità delle mediazioni viene affermata, diremo così, in modo programmatico. D'altra parte, terzo percorso, abbiamo il percorso della fenomenologia, in particolare Marion, che forse è l'autore che più ha lavorato anche sul concetto di sacramento, anche se a volte in modo più implicito, ma ci sono almeno due saggi dedicati esplicitamente al sacramento. Sarebbe molto più difficile tirare dentro questo ambito Henri, che pure per certi versi è stato ancora più esplicito, ma con un'impostazione della fenomenologia meno interessante per la mediazione, cioè voglio dire, quella di Henri è una fenomenologia troppo immediata per poter sopportare, diremo, un confronto con la teologia. Di fatto si fa teologica immediatamente. Mentre Marion, l'elaborazione della teoria del fenomeno saturo ha dei versanti di grande interesse per la teoria del sacramento, anche se persino in Marion quella tendenza che vi dicevo all'inizio a fare una fenomenologia che dispensa dal fenomeno è un rischio molto evidente. Le parti conclusive di dato che e appunto alcuni saggi anche successivi mi sembra che lo attestino, anche se devo dire il testo di Marion è sempre secondo, mi sembra che per il teologo dei sacramenti il confronto con Marion sia un confronto sempre positivo, anche quando non puoi condividere o essere d'accordo. Dicevo che la linea, diciamo, di rilettura della neoscolastica, la linea di irruzione del pensiero, diremo così, delle scienze umane e la ripresa della tradizione fenomenologica per parlare del sacramento si devono sposare anche con il più modesto, dal punto di vista filosofico sicuramente, ma più interessante per l'integrazione che cerca di fare fenomeno del movimento liturgico. In particolare, il pensiero, per quanto vecchio di un secolo, di Festugère, di Guardini e di Casa. Festugère Maurice, non il più famoso studioso di Platone, questo che era lo zio, questo è il nipote, questo Festugère è l'uomo di un solo libro, perché è un teologo, monaco benedettino filosofo, che ha scritto La liturgia cattolica nel 1913. Il libro apre una polemica fortissima con i gesuiti, scoppia la guerra, il monaco va a fare l'ammiraglio della marina francese, finita la guerra viene ferito, torna al suo monastero, finita la guerra riceve da Roma l'ordine di non scrivere più una linea di liturgia, e così fa fino al 1950, quando muore. Quindi Festugère ha scritto nel 12-13 alcune cose, e poi ci sono sue recensioni sulle riviste benedettine europee, francesi, tedesche, fino a poco prima della morte, dove dimostra di conoscere bene la letteratura filosofica e teologica del tempo. Di liturgia non scrive più una riga, secondo. Ma perché perché lui nel 13 dice due cose che non gli sono perdonate. La prima è che la colpa della perdita di sessore liturgico è di Sant'Ignazio di Loyola, immaginate, e di Gesù. Questa è la prima cosa, bastava questa. La seconda cosa è che la liturgia è fonte culmine, è lui che ha inventato la frase che poi entra nel concilio, fonte culmine di tutta la spiritualità, dicevo che poi il concilio dirà dell'azione della Chiesa, fonte culmine di tutta la spiritualità. Cosa? Che dire nel 1913 era la rischio della vita. Pensate che 20 anni dopo non l'ha detta ma l'ha praticata Giovanni Battista Montini, e gli hanno fatto dare le dimissioni da assistente nazionale della Fucina, perché faceva spiritualità con la liturgia. Quindi 20 anni dopo che successe ancora lì, 30 anni dopo Sacrosanto Concilio dice esattamente il contrario, che non è proprio il contrario, ma ammette che la liturgia è fonte di esperienza, cosa che appunto nei secoli si era perduta a causa della contrapposizione netta tra azione e contemplazione. In fondo, che la liturgia fosse azione lo capivano tutti, e dunque non poteva avere a che fare con la spiritualità. Almeno dalla fine del 400 questo diventa un luogo comune indiscutibile, dove appunto la liturgia può essere il contesto nel quale tu fai un'azione, un'opera contemplativa, entri in una logica contemplativa. Diciamo, dall'imitazione di Cristo in poi si vede quel tipo di registro, che è l'unico possibile. Non è che l'azione rituale sia di per sé valore contemplativo, ma è da sopportare. Io racconto sempre, ma è una battuta che corrisponde a verità, nei libri di formazione spirituale del Settecento per i preti che studiavano i seminaristi, nell'ambito della competenza spirituale c'è, come vi ho detto prima nel compendio che ho fatto domande e risposte, una domanda sbagliata, lì c'è una domanda assurda, se la sentiamo. La domanda è possibile pregare durante l'ufficio? E la risposta è certo, perché tra un salmo e l'altro c'è la pausa. Il che vuol dire appunto che l'azione dovuta dell'ufficio non può essere luogo spirituale. Se lo è come contesto nel quale ci infila la spiritualità, che è quella della Maria, del Padre Nostro, lo infili dentro. Ma l'atto di ufficio, e questo sarebbe interessante, che è l'ambito del secondo di questa tradizione, che l'atto di ufficio, diremmo così, diventa una cerimonia che tu sei obbligato come canonico, come prete, a celebrare o a dirti da te, che non ha niente di spirituale. E noi abbiamo dovuto recuperare in 2 secoli una sintesi che è appena soltanto ricominciata e che è messa dalla parola, soprattutto che la preghiera eucaristica sia atto spirituale, guardate che ce ne vuole, dopo secoli e secoli, che era l'atto di ufficio del prete, solo suo, detto a mezza voce. È facile che il concilio ti dica no, quella è la preghiera più alta della Chiesa di tutta la settimana, sì, ma perché questo diventi esperienza spirituale, concetto sacramentale, luogo di evidenza teologica. Occorre rimodulare atteggiamenti, esperienze rituali, modi della preghiera, repertori. Tutto questo non è secondario, proprio perché diciamo è antropologicamente mediato.
Io adesso non sono esperto di questo, di storia della preghiera, però sarebbe interessante avere una suggestione nel rosario, no? Nel rosario c'è effettivamente qualcosa di questo tipo, cioè nel momento in cui, mentre si recita il rosario, cioè si dice l'Ave Maria stessa, no? Tuttavia chi la dice è portato alla contemplazione di un certo altro mistero, no? Che in qualche modo si è legato, no? alla preghiera stessa, ma che è anche altro. Fatto sta che ce ne sono molti, no? Cioè, voglio dire, anche qui si affida a vedere la possibilità di una contemplazione spirituale che è altra rispetto alla preghiera che viene detta, o che altro, comunque in qualche modo ha una sua diversità, una sua...
E se tieni conto che il rosario è stato repertorio di preghiera, diremmo così, più diffuso dal Medioevo in poi, certamente, ma che ha funzionato anche in modo parallelo rispetto all'ufficio, perché nei monasteri i preti ordinati dicevano l'ufficio, i monaci non ordinati c'erano rosario in parallelo, come le due registri sovrapposti, no? Rispetto a cui la domanda è, rispetto all'ufficio, la possibilità di fare irrompere la logica contemplativa è nella pausa, il che vuol dire che l'ufficio non ha di per sé, mi raccontano, sto parlando del 700, ma mi raccontano gli anziani preti di Savona, che durante l'ufficio si annusava il tabacco. Cioè, vuol dire, tu fai un'azione, censureresti un bambino, non il tabacco, ma la cingimona, ma questo lo faceva il canonice della cattedrale. Il che vuol dire che là c'era, come dire, una sfasatura del cerimoniale rispetto all'interiorità, che è il degenerare dell'antica distinzione interno-esterno, che è scolastica e che nel mondo moderno esplode. E crea, come dire, un doppio livello che può non essere minimamente comunicante. Ti dà un apparato cerimoniale e quello che conta, e guardate quanto è rimasto oggi nel discorso sul sacramento. Tutti i padri del movimento liturgico dicono in linguaggi diversi, casa è modo suo, festeggiare è modo suo, guardina è modo suo, che loro fanno un discorso sulla liturgia perché sono preoccupati di salvaguardare la logica esterna. Loro sanno bene che abbiamo avuto risorse per recuperare un'interiorità, indipendentemente da quello che si celebra. Il problema è riconnettere interno e esterno. Per cui una parte della recensione del discorso sul sacramento è stato quello di motivarlo teologicamente. Questo è uno stile vecchio. Si tratta di far fare la motivazione a quello che fai, a quello che ascolti, a come canti, a come ti muovi. E questa è la cosa impegnativa, diciamo così, per una teoria filosofica del sacramento, è non cadere in categorie che oppongono lì dove invece si tratta di creare connessione, comunione, significato, riconoscere logica di significante significato alle logiche che
pensiamo secondo le categorie di interno esterno, cerimonia esteriore, intenzione interiore,
ancora oggi vie di fuga dal modo di vivere il sacramento che chiamiamo riforma liturgica, vita liturgica, che ancora si percepiscono come la verità del sacramento e poi il modo di celebrare. Ancora oggi una larga parte dei fraintendimenti della riforma liturgica a questo livello, diremo così, di una teoria del sacramento o solo teologica, dove appunto le altre questioni sono o pastorali o scientifiche, così, o solo interiore, allora diremo così, prevalere dell'atteggiamento, del sentimento rispetto sia ai contenuti sia alle forme. Siamo arrivati alle 4, già un'ora e un quarto che io parlo, forse potremmo fare la pausa, io potrei riprendere le provocazioni e così lancio il dibattito.
Sì, posso solo prima della pausa, così diciamo ho un modo di volevo anticipare già diciamo due questioni su cui mi interesserebbe soffermare l'attenzione proprio appunto nell'ottica un po' dell'ottica del percorso di ricerca. Una questione diciamo è molto con quale si chiede forse si può risolvere subito, e cioè lavorando su Edith Stein, che ha diciamo tradotto, annotato, studiato diciamo molte cose di Tommaso d'Aquino, lei ha diciamo tra i vari manoscritti, io ho lavorato su degli appunti della Summa proprio sulle questioni diciamo sul sacramento, e diciamo nella parte finale lei sintetizza un passaggio di Tommaso, mettendolo tra virgolette, io però non sono riuscito a ritrovarlo in Tommaso, quindi ero curioso di sapere se diciamo, in qualche modo ti suona come una cosa diciamo originale di Tommaso. Lei dice: i sacramenti sono il corpo, l'aib, dice proprio in tedesco, della grazia, che è un'espressione che a me sembrava particolarmente interessante, perché in qualche modo si fa sintesi, cioè di quel, anche proprio diciamo, del problema che dicevi prima, cioè di una grazia che è un qualcosa che può essere concepito in qualche modo come universale, onnipresente, accessibile anche in una maniera immediata, e però diciamo, nel momento in cui devono trovare concretizzazione in un corpo, questa concretizzazione non sembra solo una mediazione accessoria, nel senso che se uno pensa per esempio l'utilizzo del termine corpo, in particolare l'aiuto per proprio il corpo umano, fa pensare che sia una mediazione in qualche modo necessaria, perché appunto come in qualche modo non si dà anima senza corpo, no? Sembra che non si dia grazia senza corpo. Allora diciamo, questa espressione mi colpiva perché secondo me era particolarmente più efficace, sintetica, volevo capire se a te suona come una cosa di Tommaso, se, se, c'è, se c'è da
qualche parte. Come citazione, infatti, perché non sembra difficile.
Non la trovavo nei testi.
Però quindi... è, ha senso, traduce tutta una serie di discorsi sul tatto, sulle mani, che Tommaso continuamente ripete e che ripete per dire in quella direzione, anche se probabilmente detta così è detta con un linguaggio che Tommaso non poteva avere. Sì. Questa forma, diciamo così, tago moderna, dire corpo della grazia, è difficile, ma Tommaso dice appunto il rapporto con la grazia comincia dal tatto,
sì,
e che il tatto è fondamento in tutti i sensi, anche teologicamente, e questo è sconvolgente per il nostro approccio normalmente al tema. Ma quando riprende una cosa che non è certamente sua, che è della filosofia antica, dove appunto lo specifico umano è, per giustificare il primato del tatto, è che lo specifico umano è la razio e le mani, e appunto il discorso lo fa anche facendo esempi di carattere sacramentale. Questo è molto interessante, perché che la manualità fine non sia l'ultimo dei problemi, ma uno dei primi. E questo ha sulla dinamica sacramentale la capacità di ricontestualizzarla nel suo luogo proprio, no? Che non è l'applicazione a posteriori di un'evidenza, ma un modo di concepirla attraverso le mani, attraverso gli occhi, attraverso il corpo, il movimento.
Sì, grazie. E diciamo la questione più ampia, diciamo, su cui ovviamente c'è più da discutere, quindi ti anticipo, ma forse rimaniamo per dopo, che è una cosa che in parte già emergeva nell'intervento di Stefano, e è che io, diciamo, seguo molto bene, capisco molto bene, diciamo, questa parabola, e capisco molto bene come, diciamo, la concettualizzazione della teologia abbia portato a una astrazione che ha inaridito e a volte reso, diciamo, morte alcune categorie, per cui poi si è cercato, si sta cercando, si cerca di rivivificarle, ampliandole e trovando sintesi nuove. E allo stesso tempo, però, diciamo, sia dal punto di vista teologico, quando tu dicevi il teologo aveva o ha talvolta anche di mira la difesa della specificità dell'atto del sacramento rispetto alla ritualità tu pure in generale che si può verificare nell'antropologia o alla simbolicità in quanto tale, anche, diciamo, dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi cerca un significato del sacramento in termini filosofici, è proprio, diciamo, la specificità del sacramento è ciò che lo rende in qualche modo diverso dal segno, diverso dal simbolo, diverso dal rito in senso generale, che lo rende interessante. E quindi, diciamo, anche io mi sentivo colpito quando dicevi, diciamo, chi si avvicina al sacramento in termini filosofici spesso lo fa con la definizione classica, no? Perché pure a me la cosa che a me colpisce in prima battuta è proprio la definizione del segno, che è ciò che significa, proprio, diciamo, il fatto che si isola il fenomeno, gli si dà una definizione, lo si accosta a altri ambiti semiotici e lo si specifica rispetto a quelli. Perché come filosofo io il problema è che ci sono certi fenomeni che con le categorie semiotiche classiche mi sembrano non spiegati adeguatamente. Allora io dico, mi serve un fenomeno particolare che ha una sua definizione molto precisa, molto netta, e che però, diciamo, mi funziona perché mi spiega questa serie di fenomeni. Allora, sì, sì, io vorrei in qualche modo proprio difendere la definizione classica perché mi fa gioco per altri essi. Allora, su questo volevo un po' provocarti.
Certo, per... no, questo proprio nelle ultime cose che devo dire rientra, grazie.
No, siccome... Sì. Tutta questa discussione che abbiamo continuato a fare rientra esattamente una delle tre questioni che poi l'altro esperimento tornerà.
Sì.
Perché mi sembrava appunto estremamente centrale quello che si diceva, la distinzione tra istituzione e giuridicizzazione, diciamo così, cioè la dimensione istituzionale che non viene smentita è una dimensione giuridica. Tanto per continuare, poi una cosa che uno spunto che già. Però mi chiedo, siamo poi così sicuri, cioè siamo d'accordo che vabbè, una visione giuridica, come dire, un po' cieca, no? In cui si danno le regole e non si mettono più in discussione impermeabili, ovviamente non è il caso. Però è vero che è così, o meglio, non potrebbe essere una visione interessante rispetto a una visione dove si difende l'istituzione senza però essere precisi su cosa, su quanti sono i segmenti, su cosa è, cioè di dire no, accettiamo una visione giuridica, però rendendola permeabile, cioè dicendo no, le cose sono così, però adesso, cioè se qualcun altro poi arriva, adesso non voglio essere troppo permasiano, non so, in uno spazio di discussione, se poi arriva un altro che mi dice no, guarda, forse bisogna riflettere meglio, guarda, in questa situazione non funziona, guarda, eccetera, eccetera, allora però si mantiene quella dimensione giuridica, perché quella dimensione giuridica ha appunto quei vantaggi che non avrebbe una dimensione istituzionale non assolutamente più fluida, totalmente fluida, eccetera, ha quei vantaggi di comunque poi appunto di dirimere anche tutta una serie di questioni rispetto all'inculturazione, rispetto a...
Certo, ma...
Io insisto perché diciamo che non ha, diciamo, c'è una esigenza a priori proprio quella di una chiarezza definitoria, cioè di dire diciamo A è A e non è B, B non è C, diciamo di appunto di uscire da una vaghezza concettuale, no, talvolta.
Dunque, forse detto con altri termini, è inevitabile che io abbia calcato la mano soprattutto sull'esigenza di superare un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di impostazione. Io sono però ben lontano da non solo immaginarlo, ma sicuramente non superarlo, ma neanche immaginarlo, piuttosto integrare un discorso che non possa, diciamo così, esaurirsi in quella pur necessaria esigenza di definizione, delimitazione, elencazione, esclusione. A questa cosa io sono arrivato col tempo, non solo biograficamente, io ho una laurea in legge con cui faccio sempre i conti quando parlo di qualsiasi cosa, perché in qualche modo è quel me stesso che devo in qualche modo smentire, ma, e lo faccio anche volentieri, ma non per smentire quello che ho studiato 30 anni fa, ma per uscire da una logica che io sento sempre più riduttiva. E la stessa è la vicenda del magistero alla Chiesa. Questa è una cosa molto interessante, cioè il magistero alla Chiesa come funzione specifica, non il magistero, la parola, il magistero come quella funzione che Papa, concili, sinodi hanno esercitato da secondo, terzo secolo fino al Vaticano II e ai papi regnanti, come si dice, è interessante che abbia avuto per sostanzialmente 19 concili ecumenici quasi esclusivamente una forma di espressione giuridico-disciplinare, con soltanto la sporgenza, che però non è così frequente come il linguaggio giuridico-disciplinare, che era le grandi proposizioni dogmatiche, che però appunto sono molto meno di tutte le proposizioni canoniche di condanna. E questa è stata una funzione di libertà nella Chiesa. Quello che a me scandalizza tra gli studenti, i bambini, non siamo più all'epoca dei canoni di condanna. Dico, per certi versi, purtroppo. Perché quando erano condannate 10 proposizioni, tutte le altre non erano condannate. Un magistero che non è sufficientemente chiaro su questo rischia di diventare un magistero che può condannare o approvare qualsiasi posizione. Una delle disgenerazioni più recenti è che non si condanna di sovrino, non si condanna una proposizione, si condanna una posizione che potrebbe, guardate che la condanna della teologia di sovrino è fatta a livello eventuale, quelle posizioni di per sé non condannabili. La stessa cosa di Anello, quello che di Anello ha scritto, tra l'altro in contesti di recupero di preti in difficoltà, perché di Anello il 90% delle cose ha scritto tra i preti in difficoltà, preti quindi che si facevano sensi di coda, e il suo linguaggio straordinario, che è un linguaggio di una capacità di mediare il Vangelo straordinario, punta molto sulle varie sensi di coda. Nega il peccato, ovviamente, se tu lo leggi con l'occhio ufficiale, ma di per sé non hanno donato neppure una proposizione condannabile in modo classico. Però uno che lo legge senza le adeguate mediazioni potrebbe pensare cose sbagliate. Mai nella storia è successo questo, mai. Ufficiosamente è successo molto peggio, ma formalmente il magistero non ha mai detto che una cosa potrebbe essere, o è o non è, e questo è il limite di una posizione disciplinare. Poi il dibattito sulla scrittura resta libero nella Chiesa medievale, in quella antica e in quella moderna,
Se tu dici che sacramenti sono 8, non sei come nel paradiso.
O sei.
Nel settenario ti muovi però con tutta la libertà. E notate, questo noi lo scontiamo dal Vaticano I in poi. Il Vaticano I è il primo dei concili, non il secondo, a uscire da questo meccanismo, in qualche modo teorizza sulla Chiesa, sul primato petrino, con un linguaggio già diverso, uscendo da quella che sembrava la via obbligata di fare del Vaticano I la grande silloge, sintesi di tutte le proposizioni condannate dell'Ottocento, che sarebbe venuto un bel volumento, perché tutti i documenti papali che condannavano tutte le posizioni modernistiche, non finiva più. Già i vescovi, già nell'870, hanno visto che quella via era chiusa. Cioè, già alla fine dell'Ottocento ci si rende conto che quel linguaggio, di cui la Chiesa non potrà mai fare a meno, non è più prevalente. Il Vaticano II, da questo punto di vista, è, proprio per il discorso che stiamo facendo, un gesto di stile, come dice Routier, che è uno dei più grandi storici del Vaticano II, è l'inaugurazione di un altro stile. Lo dico con la battuta, poi concludo e entriamo nel dibattito. Il Concilio di Trento, all'esame che già Vercors fece 20 anni fa, con strumenti anche, diciamo, non con questi nostri computer, fece l'esame di tutti i testi del Concilio di Trento e scoprì che la parola più usata a Trento è anatema sete, l'occorrenza più frequente. Nel Vaticano II non c'è più una volta sotto. E questo non vuol dire che quelli condannavano invece sappiamo tutto, vuol dire cambiare stile, agganciare un livello di espressione più confuso, inevitabilmente meno definito, perché ti racconto qual è la liturgia, cos'è la Chiesa, cos'è la parola di Dio e che cos'è il rapporto col mondo, più tante altre cose, la libertà religiosa, il rapporto con altre fedi, il rapporto con i laici. Ti racconto solo in positivo tutte queste realtà, non per smentire l'approccio, ma per collocarlo in un contesto più ampio. In qualche modo la Chiesa ha bisogno di dogmi di canone di condanna, ma non vive di dogmi di canone di condanna. Per questo io sarei piuttosto, l'unico punto su cui esiterei è pensare che da lì si parte, non si parte da lì si passa necessariamente. Bisogna dire, ma insomma, allora quanti sono i sacramenti? Quando facciamo la processione del Santo, quello è un sacramento? No, quello non è un sacramento. Il che non vuol dire che non sia luogo di grande fede, di manifestazione, forse anche più intensa, di spiritualità, di sentimento. Ma la Chiesa non lo ritiene per tante ragioni che poi possiamo anche discutere. E non si può escludere che tra 200 anni la processione diventi un ottavo sacramento, come ce ne sono stati 32 all'epoca di Dionisio III o anche prima, i teologi li elencavano e ne venivano fuori. Ci mettevano l'ordinazione del re, la lavanda dei piedi, erano tutti i sacramenti, l'elenco era sterminato. A un certo punto, per tante ragioni, ci siamo fissati su un settenario che getta luce sul resto e garantisce in qualche modo un'autenticità a certe condizioni sulla quale vale la pena di riconoscersi e fuori dalla quale si perde la comunione. Ora, perde la comunione in modo rigido secondo Trento, modo meno rigido ma anche tanto reale secondo il Vaticano II, è non tanto venir meno la disciplina quanto perdere un'esperienza di parola, un'esperienza di celebrazione, un'esperienza rituale, un'esperienza di etica. Cioè è un discorso inevitabilmente più complesso e quindi meno limpido ma più ricco di esperienza, di tutti quei livelli dell'esperienza di cui abbiamo bisogno, ma ci torneremo. Concludere dunque, allora, per tirare le fila e cercare di stringere sulle provocazioni di carattere filosofico, la prima è il sacramento alla svolta linguistica. E qui vorrei dire, qui ci scontriamo con una terminologia che ha fatto del sacramento un linguaggio, pensandolo prima della svolta linguistica. È facile trattare il sacramento come un, o forse il grande linguaggio della Chiesa, dove appunto è forte la strumentalizzazione del sacramento, diventa mezzo. Ma appunto la svolta linguistica ci insegna che il linguaggio non è semplicemente uno strumento, ma è piuttosto una mediazione, un medium, nel senso più profondo del termine. Allora, ci sarà un convegno a Lovagno il prossimo ottobre, una bella idea di fare un convegno che celebra il Sacrosanto in Concilio, e il titolo in inglese l'hanno chiamato, so che è la parafrasi di Understanding Media di McLuhan, no? L'hanno costruito bene mettendoci appunto i sacramenti come media, in modo da essere, come dire, risorse per una comprensione. Giocano con le parole in inglese per costruire un convegno che rifletterebbe sui sacramenti in quanto media, ma non per fare, come dire, la concorrenza al mass media, ma per capire le logiche di questi linguaggi. E qui, secondo me, c'è un versante di grandissima novità nel discorso teologico sui sacramenti, che va appunto poi nella direzione che si diceva. Da un lato noi abbiamo le risorse classiche che ci dicono il minimo essenziale, quello che rende distinguibile, diremo così, il sacramento. Ma dall'altro abbiamo bisogno di ridefinirne la struttura, non semplicemente come un segno, ma appunto come un rito. Dunque, per fare questo bisogna uscire da una logica essenziale ontologica, che viene ripresa in un'accezione dei termini chiave che identificavano classicamente il sacramento. E qui c'è un percorso, teologi tedeschi, francesi, italiani, in modo autonomo, ma in qualche modo convergente, stanno lavorando per esempio sui tre classici livelli: forma, materia, ministra. No? Sapete che dal 1400 al Concilio di Firenze, in modo ufficiale, i teologi lo facevano già prima, Tommaso lo fa già nel 1200, ma con molta cautela, Tommaso dice: possiamo lavorare con forma e materia per cogliere due delle cause, lavoriamo su due fondamentali cause del sacramento. In realtà poi sapete che forma, materia e ministro dal Concilio di Firenze in poi sono i criteri di identificazione del sacramento, a volte più semplice, a volte più complesso, perché nell'Eucaristia è tutto semplice, il matrimonio o una penitenza trova la materia, è piuttosto complicato. Interessante però che ci sia nel Novecento un fenomeno di rilettura di forma, materia, ministro, che si potrebbe, come dire, costruire come una tabella, e lo trovate in questo estratto, io, che è di una rivista francese, c'è una tabella dove io ho messo appunto, incrociandoli come risonasse cartesiano, materia, forma, materia, ministro, secondo tre prospettive. Allora, fate conto, c'è la prospettiva classica che con l'autorevolezza dei concili e poi con una tradizione scolastica di ripetizione del magistero tende a vedere la forma nella formula, le parole che non si possono non pronunciare, perché ci sia Eucaristia, ci sia battesimo, ci sia la materia che non può non esserci, pane, vino, acqua, olio, eccetera, e il ministro, cioè chi pronuncia la formula su una certa materia. In fondo il ministro è chi dice la formula sopra la materia. Questa è una prospettiva che certamente la scolastica prepara, ma che si afferma tra 1400 e 1900 in modo assolutamente normativo. Anche se non mancano discussioni, perché la definizione per l'Eucaristia non è un problema, ripeto, per la penitenza e il matrimonio, che cosa è materia, che cosa è forma, è molto complesso. Perché voi sapete che, per esempio, sul matrimonio, per l'Occidente la forma è il consenso, per l'Oriente la benedizione, non è la prima differenza. E tenete conto che quando lo diciamo così sembra che dallo scisma Oriente-Occidente sia così, no? In Italia, fino al 1880, era prevalente la teologia che diceva che la forma era la benedizione. In Italia, non in Asia. Il che vuol dire che noi abbiamo una memoria storica delle
delle discussioni libere all'interno della Chiesa su questioni, secondo noi, già decise, come dire, a priori dalla scolastica, che vale la pena di conoscere, proprio per capire quanto, anche nei termini stretti classici della definizione disciplinare di formula materia ministro, ci sia stata grande libertà, che non impediva comunione, ma la rendeva, diremmo così, non irregimentata secondo, come dire, categorie troppo rigide. Ma la cosa interessante è che nel Novecento il concetto di forma non è riducibile soltanto a 10, 12, 15 parole, ma investe l'intera parte linguistica del sacramento. Tutte le parole del battesimo, dell'eucaristia, della penitenza diventano forma. Questo non nega che ci sia una parte della forma che chiamiamo forma, ma per il profilo formale del sacramento tutte le parole sono forma. E il fenomeno non finisce lì, perché parallelamente, soprattutto poi negli ultimi decenni, forma del sacramento diventano tutti i linguaggi, non semplicemente il linguaggio verbale, tutti i linguaggi del sacramento. Il che ovviamente amplia moltissimo sia l'esperienza di materia e ancora di più l'esperienza di ministro, perché la materia non è più definita in senso stretto, con questo tipico approccio, diremo così, un po' a metà tra il chimico e il definitore, no? Pane, quale pane? Pane di frumento. Voi sapete che dal 400 in poi l'irrigidimento è totale, tanto che tutti gli altri cereali vengono esclusi. Ma gli studi storici, fatti soprattutto dagli africani, in questo la teologia dell'Eucaristia, dal punto di vista della materia, ovviamente da parte di chi ha di più il problema del frumento, ha stimolato studi storici molto interessanti. Sembra che nella Palestina del tempo di Gesù il frumento non ce ne fosse. Per cui quando ti dicono dal 400 c'è un frumento, benissimo. Ma se gli africani che non hanno frumento studiano l'epoca antica e vedono che molto probabilmente l'unico pane che c'è in Palestina o era miglio o qualcosa di simile, e loro hanno pane di miglio, e non lo fanno solo per salvare se stessi, ma per problematizzare l'irrigidimento della materia su una forma culturale della stessa. Allora, quindi materia, materia storica, materia simbolica. Tutto il discorso che nella Chiesa antica è facilissimo, si parla del pane e del vino non per dire qual è la fonte chimica o la sostanza primaria, ma la molteplicità dell'unità. Tanti chicchi, la farina, un solo pane, tanti acini, un solo vino. Il gioco che da Paolo in giù si fa sulla materia è essenzialmente di carattere simbolico. Il che non dispensa dal fatto che la Chiesa abbia avuto poi storicamente un problema di definirlo anche dal punto di vista disciplinare. Guai. Ma non assolutizza dal punto di vista disciplinare, come se i problemi della materia fossero solo un problema della natura di frumento della farina. È chiaro che si può escludere che alla farina di frumento si sostituiscono le banane, ma sul pane di miglio io sarei, diciamo, nel futuro molto possibilista che altre tradizioni possano accettare altri principi di materia non così diversi. Sul pane i problemi sono relativi, molto più forti, voi sapete, sono sul vino, perché il vino in certe tradizioni è completamente assente. Io ho avuto uno studente del nord del Congo, al confine con il Sudan, che si ricordava che da bambino, nella sua parrocchia africana, due volte all'anno il parroco dava la sua Mercedes, cioè la bicicletta, a un ragazzino che faceva 3 settimane di viaggio, andava al mercato più vicino, comprava una bottiglia di vino, tornava per altre 3 settimane e consegnava il vino per poter dire le messe una volta ogni mese. Il prezzo della bottiglia di vino era la metà del bilancio annuale della parrocchia. Per cui ci sono studi accuratissimi in Africa che studiano il prezzo della materia, fa parte della materia o no. Se noi pagassimo il vino con la miglior bottiglia di champagne, sarebbe ancora la base dell'Eucaristia. Questo è evidente che fa parte dell'intreccio tra culture, ma che noi possiamo avere, come dire, la pretesa di identificare la materia semplicemente in modo fisico-chimico, non tenendo conto della sua sporgenza storica e simbolica, questo fa parte, diciamo, della
ricchezza, per cui la tradizione oggi cambia e sul piano del ministero, ministro è chi pronuncia la formula nel primo modello, ministro è chiunque prende la parola, dunque c'è uno che presiede, ma tutti quelli che prendono la parola nel rito, cioè chi dice rendiamo grazie a Dio, fa un atto ministeriale. E al terzo modello, dinamica, presidenza, ministeri, assemblea. Nella gestione di tutte le dinamiche linguistiche e materiali, la logica del ministero non smentisce il passato. Quello che gli antichi con la domanda da quiz dicevano chi è il ministro della cresima? Volevano dire chi pronuncia le parole della formula. Allora, normalmente dobbiamo dire il vescovo. Ma ogni celebrazione della cresima ha più del ministro. Uno presiede, un altro proclama una parola, un altro guida il canto, un altro si avventa all'altare. Notate che questa cosa, che da un punto di vista come dire, teorico è molto interessante, ha come dire, delle ricadute molto oggettive, pratiche, che sfuggono alla nostra percezione. Al punto che qui bisogna che vi racconti quella che sembra una barzelletta, ma non lo è. Perché qualche mese fa, prima che ci fosse il passaggio da un papa all'altro, che anche da questo punto di vista ha voluto dire molto, in quel clima che si era creato negli ultimi anni, in cui appunto celebrare secondo Pio V sembrava come dire, di più alta qualità, un ufficiale della Curia Romana va nella famosissima libreria L'Ancora a Roma, ma sapete che è quella che praticamente dà all'avviamento più alto di tutta Roma, che dà su Piazza San Pietro. Un ufficiale di Curia entra e chiede a un garzone, commesso della libreria, il lezionario del rituale del messaggio del 62, cioè quindi dell'ultima versione del rituale di Pio V, del messaggio di Pio V. E questo cerca e dice: guardi, non ce l'abbiamo, ma mi informo, le saprò dire. Il giorno dopo entra un vescovo, che è quello che mi racconta qualcosa, entra un vescovo che lui conosceva, dice: eccellenza, scusi, mi aiuti un po', sul video qui non mi compare il lezionario 62. E questo aspetta di te. E dice: non c'è. E dice: come non c'è? Fino al 62 il messale è il libro del prete, quindi nell'unico libro c'è il rituale, il lezionario e il graduale. In un solo libro sono tutte le funzioni ministeriali, perché solo lui le faceva. Che razza di logica avrebbe potuto avere nel 1500, 600, 700 di costruire tanti libri quando tutto faceva l'unico ministro? La logica del Vaticano II è di costruire libri diversi per funzioni ministeriali diverse. È chiaro che significa gettare ancora dentro l'ostacolo, perché poi le case editrici le più aperte a livello ecclesiale hanno subito fatto il volume unico, no? Cioè, tu fai tre libri, facciamo una cosa comoda, per cui anche io mi posso comprare il messale che c'è tutto dentro. Per cui le case editrici sono preconciliari quando fanno, perché non tengono conto che è esattamente come quando un prete mi dice: ma posso celebrare con le pelle? Dico: certo che puoi celebrare con le pelle, da solo non ci va a monte, ma se lo fai in chiesa tu sai che l'iPad ti dice che c'è il messale, ma da là che cosa si vede? Tu potresti giocare all'otto con le pelle. L'iPad, proprio perché è funzionale, può essere tutto, ma non è niente simbolicamente, ma non ha valore. Allora, per la recita personale, per situazioni di emergenza, se tu hai perso tutto e ti resta solo il pezzo, allora anche sulle pezze hai tutti i messaggi vuoi. Ma il valore simbolico del libro diverso, uno per la proclamazione della parola, uno per la presidenza, uno per guidare il canto, e questa è simbolizzazione del libro e dell'articolazione ministeriale. Questo vorrei dire, fa parte di una coscienza diversa che passa attraverso la svolta linguistica, dove appunto non puoi ridurre semplicemente a strumento, hai bisogno di fare del linguaggio qualcosa di originario che dice la tua identità. Allora qui la riflessione su questo cambiamento, e attenzione, non è che la forma rituale si mangia totalmente la forma verbale, che si mangia totalmente la forma, ma contestualizza. Noi abbiamo pur sempre bisogno di una formula, ma non possiamo pensare che detta la formula su certa materia da parte del ministro che ci sia la messa, perché questo è il residuo, come dire, normativo di validità di un'esperienza che lì può essere riscontrabile quando è attraversata verbalmente e ritualmente. Solo la sovrabbondanza rituale verbale garantisce la significatività del linguaggio, della validità. Noi pretenderemo invece di tenerci l'immagine della validità e poi eventualmente aggiungere anche competenze verbali e competenze rituali. Questo modello non funziona. E io capisco che è il modello, come dire, che ci risulta più semplice, ma è quello che, diciamo, storicamente, antropologicamente è forzato.
Scusa, sì. Solo una piccola battuta, per interessante quella, una parafrasi del Raimondo. Il bambino durante la messa, piccolo, dice: ma perché quello lì dice che è pane? Non è pane, perché l'ostia non ha niente di, della rappresentazione del pane, certo. Cioè, per dire, no, che
sì, sì, Marion ha scritto una bellissima cosa su questo, quando dice che noi dovremmo capovolgere la grande tradizione, si è occupata di giustificare il fatto che il pane sia corpo e sangue, e noi questa parte l'abbiamo in qualche modo attraversata, dobbiamo fare il percorso opposto, che corpo e sangue si fanno pane, cioè sono nella forma, nella specie, nell'apparenza, nel fenomeno del pane e del vino. Il che non mi sembra uno svuotamento, un'antropologizzazione, quanto piuttosto rispettare il fenomeno nella sua integralità. E proprio per questo il secondo passaggio, il sacramento, è la svolta fenomenologica. Poi se nel dibattito volete, c'è una bella cosa sul tema della particola che è molto interessante, perché proprio riguarda...
Prima di passare alla svolta fenomenologica, sì. Una cosa del... Sì. Perché mi sembra un punto molto importante questo. Perché mi sembra che anche tutta la problematica, il limite, allora il miglio, non il miglio, eccetera, ci pone, mi sembra, ripercorrere quello che di fatto ha percorso il Settecento, cioè quella fase di confronto con le altre culture che poi di fatto è stata una delle grandi mole della secolarizzazione. Perché? Perché di fatto si è dovuto cercare l'essenza, l'idea, il concetto che tiene in piedi la cosa, e poi il resto è contingente, no? Quindi quella separazione che passa sotto il nome di secolarizzazione viene spesso poi di fatto storicamente derivata da questo confronto, che oggi si riproduce non a livello di intellettuale dell'epoca, ma a un livello molto più massiccio, perché di fatto lo constatiamo, no, nella globalizzazione e compagnia. Ora, qual è poi l'elemento dirimente, no? In un'ottica secolarizzata o di secolarizzazione sarebbe appunto la distinzione tra conta l'idea, conta l'intenzione, appunto qui ci sono secondo me varie piste, no?
Certo.
Conta l'idea, conta l'intenzione, o meglio, conta l'intenzione, diciamo, versione psicologica, conta l'idea, versione concettuale, conta la situazione, opzione, diciamo così, ermeneutica, o come vogliamo chiamarla, o culturalista, o conta l'esperienza, però lì batte la pesca, poi tutto. Però conta sempre qualcosa, perché chi mi fa dire, anche l'africano, no, che mi dice sì, ho il miglio. Vabbè, in quel caso è diverso perché conta anche la ricerca storica che hanno fatto, che dimostra quello, ma poniamo invece un... non c'è manco il miglio, niente, c'è un'altra cosa. Allora cosa conta? La situazione? L'esperienza? L'idea, la buona intenzione? Cioè, in ogni caso, in qualche modo ci siamo, comunque siamo dentro la sequenza, cioè, comunque siamo dentro questo problema di dire benissimo, ci sono delle varianti, dobbiamo trovare ciò che ci fa tenere fermo il punto, se no a questo punto se ognuno fa quello che vuole.
Io direi,
dov'è il limite?
Lì, secondo me, la mediazione, la tradizione, traduzione, cioè la coscienza che il presentarsi di nuove condizioni culturali alla Chiesa fin dall'inizio, fin dal fatto di accettare che appunto l'ebraismo che connota tutta la Chiesa primitiva possa al suo interno superarsi, non semplicemente perché si assume un valore, un'idea o un'esperienza, ma perché quello che l'incontro con Gesù e la tradizione attestata, diciamo, per scritto e per sacramento,
è capace di vivere la relazione facendo a meno di alcune caratteristiche assolutamente in apparenza irrinunciabili come la circoncisione, che diventano non semplicemente superflue, ma vengono lette a partire da quell'atto di consegna che diventa normativo. E qui io vorrei dire, a me sembra molto interessante che la Chiesa nel Settecento ha affrontato una sfida culturale molto più forte, ma nei secoli, già prima, di volta in volta ha fatto mosse tattiche o strategiche di adattamento, mantenendo la tradizione e vivendo la parola come principio di novità, mentre probabilmente la strategia dal Settecento in poi ha potuto essere intesa, almeno in parte, come un salire di livello e rendere in qualche modo tutte le tradizioni poco significative o non decisive, garantendo il traditum semplicemente come un ideale, come un concetto, come un'esperienza. Su questo piano io credo la migliore tradizione è quella che sa di volta in volta mediare il depositum secondo condizioni culturali e linguistiche che cambiano senza lasciarsene travolgere. Guardate, vi faccio due esempi per far capire. Primo esempio, le polemiche recenti su come si deve tradurre Pro Nobis. Sappiamo, c'era un bellissimo lavoro di Francesco Pieri, forse lo conoscete, un bravo studioso di letteratura cristiana antica, fa patrologo al prete di Bologna, e lui ha già scritto alcune cose sul Regno, su varie riviste, e sta componendo tutto, istruendo un dossier sulla questione. E la cosa interessante, un po' sorprendente e un po' anche segno di un certo tipo di reazione, è che per tradurre Pro Nobis non bisogna tradurlo, cioè l'unico modo di tradurlo è non tradurre, perché se lo traduci lo tradisci, e questo è evidente. Allora, se tu traduci, se hai Pro Nobis è Pro Nobis, se ognuno capisce come può nel latino, ma se dici in italiano per molti o per tutti, e tradisco fior file o fiorale, entri in un altro contesto linguistico e devi scontare il fatto che tra le lingue non c'è un valore comune assoluto, c'è una tradizione. Allora, una delle strategie migliori è traduci letteralmente, cioè in modo falso, e spieghi che non vuol dire quella cosa lì. Guardate, se questo è il criterio per garantire la tradizione, vuol dire proprio nascondere la testa sotto la sabbia. Tu traduci letteralmente per molti e spieghi che per molti vuol dire per tutti. Perché non traduci per tutti? Perché per tutti potrebbe dare l'idea, appunto, di una tendenza raneriana a dire che la grazia è sempre ovunque, non dipende dai contesti. Questo può essere una preoccupazione, ma interna a una tradizione che riflette su di sé, ma non può essere il criterio di una traduzione sbagliata. Cambio ambito per far capire in un altro modo. Ed è l'esempio che volevo fare prima, ma però si va capendo. Allora, noi abbiamo, diciamo, sulle carte ci sono problemi, diciamo, di rapporto con l'Asia, con l'Africa, ci sono le grandi sfide, chi non ha il pane, chi non ha il vino. Ma noi abbiamo pane e vino, possiamo avere il problema che il pane non serve più pane, il vino serve più vino. Sapete che uno dei criteri del vino è che si usa sempre quello bianco perché non sporca le tovaglie, l'unico motivo è quello lì, che il bianco ha il vantaggio che trovare una macchia di vino rosso indelebile, il vino bianco sopporta meglio. Ma qui sono qui squiglie. Il problema è che rispetto alle specie, Lafon dice una cosa bellissima, dice: noi siamo stati abituati a vivere da cattolici, nessun rapporto col calice, di per sé sono sempre preti, e il rapporto col pane, allora, non beviamo il calice e beviamo il pane. Giusto? Dopo Trento noi siamo stati capaci di berci il pane. Tanto è vero che a me forse non più, ma sicuramente a mia madre, e forse qualcuno di voi potrà aver avuto notizia, che la catechista, normalmente suora, diceva guai se sfiora i denti, non deve toccare i denti. Allora, però, andiamo a vedere che cosa ricevi per fare la comunione. La particola. Allora, il latino conserva il termine giusto, particola. Particola cosa vuol dire in latino? Vuol dire frammento, il frutto di un spezzamento. Com'è, come non è, o ognuno riceve una partitura perfettamente pronta. E qui uno dovrebbe dire, se una particola, tutto può essere nella tonda. Perché tonda la particola? Perché è l'intero mini, è l'immagine piccola dell'intero. È a vantaggio di, per analogia, no? Di richiamare l'intero. Attenzione però, perché l'esperienza sacramentale è che tu dell'intero ricevi solo un frammento, senza forma. La forma ce l'ha il rapporto a Cristo e il rapporto a Cristo. La forma della particola ci dice una particolare teologia dell'Eucaristia in cui ognuno ha un rapporto diretto, mentre l'Eucaristia non è così. È mediata da una frazione del pane
che rende possibile quello che dice Agostino:
siate quel che vedete, ricevete quel che siete. Di essere quel che si vede, ricevendo quel che si è, in una dinamica che appunto non è statica, di messa in rapporto comunitario radicale. Questo mediano sacramentalmente deve ricevere una particola informe che prende forma in rapporto a Cristo e rapporto alla Chiesa. Che noi abbiamo avuto due espedienti. Il primo espediente è avere la particola in anticipo rispetto alla frazione. Pare, perché è chiaro che la particola tonda non può essere frutto di frazione. Se tu, per quanto provi, per quanto frazioni, cose tonde non te ne vengono. Ti vengono sempre quelle forme informi che, se ci fate caso, se in qualche modo avete una pratica cristiana e osservate, se si fa davvero la frazione del pane, ci sono comunità abituate, non c'è problema. Ma dove non c'è tradizione, e la frazione del pane è, come è stata per secoli, l'atto che il fede fa solo per sé, se si creano frammenti, li si dà a persone particolarmente iniziate. Cioè, a una persona qualunque non si dà un pezzo di forma, si dà soltanto la particola tonda, che è quella garantita. Questo è curioso, perché dice un'abitudine a pensare se la contingenza del rito di comunione fuori della logica originaria, che lentamente stiamo recuperando, e anche le norme, anche le discipline dicono si distribuisca anzitutto il pane consacrato e spezzato sull'altare, cosa che ancora rende, io qua a Verona mi è capitato in cattedrale di vedere le pratiche classiche, per cui una chiesa con 100 persone, 150 persone, più o meno, al momento della comunione arriva il canonico dalle sue stanze, si mette la stola, va al tabernacolo e crea la corsia preferenziale al momento della comunione. Questo è un atto pratico di gentilezza presbiterale, perché accorci i tempi, un altro che distribuisce riduce di metà il tempo della comunione. Ma crea l'imbarazzo di un'altra fonte, che sarebbe il tabernacolo classico, che non ha bisogno né di messa, da cui si può attingere la comunione in qualsiasi ora, in qualsiasi epoca, da parte di chiunque ha autorizzato come ministro ordinato. Dietro c'è però una teologia dell'Eucaristia che non riesce a pensare la comunione come il rito di comunione. Noi pensiamo ancora alla comunione, della prima comunione, come l'atto di devozione di individui. Il discorso sul sacramento che vi sto facendo ha come conseguenze un modo di iniziare alla cosiddetta prima comunione, che iniziare l'atto rituale dell'Eucaristia, che è molto più complesso, perché non riguarda solo i contenuti del pur importante incontro per la prima volta a tu per tu con Gesù, ma quell'incontro mediato da riti d'ingresso, liturgia della parola, preghiera eucaristica, riti di comunione, riti di congedo. Nella comunione c'è il rito di comunione, la distribuzione del pane e del calice. Ma appunto, altra cosa è guardare l'obiettivo indipendentemente dall'iniziazione. Ed è quello, permettetemi, non è soltanto autobiografia, ma è l'oggetto di una riflessione teorica. Nella mia parrocchia, vi dicevo prima, mia figlia sta facendo il percorso, il prossimo anno farà la crisi della prima comunione. Nonostante la parrocchia sia avanzata al punto da pensare all'iniziazione cristiana in questa forma, è del tutto arretrata nel chiedere ai genitori di tutti i bambini di stare con i loro figli alla messa fino al primo giorno del catechismo. E voi mi direte, dove è lo strano? Lo strano è che una cosa è pensare che la messa sia il contesto necessario per guadagnarsi 3 anni dopo il diritto a fare la prima comunione. Vuol dire, per fare la prima comunione tra 3 anni, tutte le domeniche devi venire a messa. Altra cosa è pensare che fa la prima comunione vuol dire entrare in quel meccanismo rituale lì. Noi nello stesso tempo lo diamo per scontato, come se fossimo ancora nel Medioevo, come se il fatto di andare a messa sia, come dire, la cosa che subisci, che credo bene che, ma che non ha bisogno di un atto iniziato, anzitutto per tuo figlio. Il bambino sta già a messa dovendo essere iniziato per la messa in 3 anni. Io quello che oggi comincio a dire è, dovremmo avere la necessità di pensare che il bambino, e spesso ancora di più i suoi genitori, cominciano con lo stare in rite d'ingresso. Cioè lo inizi ai primi 5 minuti della messa, poi lo inizi per 6 mesi alla liturgia della parola, poi lo inizi alla preghiera eucaristica, alla fine fa la comunione. Ma c'è una sua logica in questo. Mentre noi pensiamo che la messa sia la cosa che fa il prete a cui tu devi assistere, poi a un certo punto fai la comunione. Questo è il modo di pensare, fare la comunione per andare a messa dei primi del Novecento. Pio X, che ha abbassato l'età della prima comunione a 7 anni, potenzialmente, pensava così. Pensava che tu fai la messa, poi fai la comunione e chiedi di fare la comunione anche tutti i giorni alle 4 del pomeriggio, suona il campanello. Tra comunione e andare a messa, il rapporto l'abbiamo scoperto negli anni 60, prima sono atti diversi. Nei monasteri benedettini fino agli anni 50, di domenica, alla mattina alle 9 si fa la comunione, alle 11 si va a messa e dopo pranzo si va all'orazione eucaristica. Fare la comunione, andare a messa, cioè assistere al sacrificio, corrisponde ai 3 decreti del Concilio di Trento. Trento divide l'esperienza in 3 parti, perché i problemi teorici e disciplinari sono diversi. Abbiamo ricevuto una Chiesa che vive quelle evidenze non unitariamente, ma andare a messa, che vogliono fare la comunione, fare la comunione, che non vuol dire nella messa, e adorare il San Silvio Sacramento, che è ancora un'altra cosa. Sono 3 atti che negli ultimi 300-400 anni teoricamente e praticamente hanno vissuto una grande scissione. E questo credo sia molto importante, che la svolta linguistica ci riconcili con una integralità di esperienza di linguaggi che devono corrispondere a un'integralità di esperienza, differenziando i linguaggi capiamo di nuovo un'esperienza unica. Differenziando le esperienze siamo deprivati di linguaggi, perché in qualche modo assistiamo alla messa in modo puramente passivo, facciamo la comunione su un canale quasi soltanto interiore sentimentale, non parliamo dell'adorazione, che appunto è lo stare di fronte in adorazione al Santissimo Sacramento, come ha detto Paolo VI, venendo dalla celebrazione, andando verso la celebrazione, ma in qualche modo isolandola rispetto al celebrare. Ma di questo. Svolta fenomenologica, credo che qui il manifestarsi del fenomeno sacramentale, piuttosto che la struttura concettuale del suo significato, comporta importanti conseguenze sullo specifico fenomeno che il sacramento rappresenta. Che la grammatica del sacramento sia non concettuale e rappresentativa, ma simbolico-rituale, senza che questo crei una opposizione, no? Ma, vedendo alle logiche, diremo così, concettuali e rappresentativi come atti di astrazione, di servizio all'esperienza simbolico-rituale, permette di riconsiderarne la potenza generatrice prima che la chiarezza comunicativa. C'è una logica iniziatica non contro, ma prima della logica rappresentativa. Appunto, non contro, ma prima. Recuperare questa logica iniziatica vuol dire entrare dentro il sacramento attraverso un percorso temporalmente e spazialmente determinato.
Mi permette?
Prego.
Sì. Ecco, lei concorda questo, che la ritualità abbia una carica vibrazionale perché nei secoli è stata ripetuta continuamente e ha acquisito la sua potenza in se stessa? Ecco, per non sconfinare la tematica.
Sì,
potrebbe essere questo, dice, io do importanza anche perché la ripetizione di questo mantra, ipotesi, ecco, ha acquisito una potenza vibrazionale quantica di alto livello che mi ha reso anche in se stessa la sua forza. Era questo anche che volevo.
Al di là della, diciamo, della spiegazione in termini, come dire, più determinati, non c'è dubbio che del rito, sì, quindi dell'esperienza rituale, l'eucaristia, il battesimo, faccia parte una logica della ripetizione che non è semplicemente della banale, il banale susseguirsi delle stesse parole, degli stessi gesti, ma piuttosto la forma autorevole con cui la tradizione mi si presenta, in modo sintetico evidentemente, senza la pretesa di esaurire la tradizione in quei gesti, ma con la forza con cui un certo livello di ripetizione è inevitabile in ogni ritualità. E credo che la tradizione recente, nel cattolicesimo ma anche in altre tradizioni, ha creato, come dire, ha confuso due livelli della questione. C'è una questione del ritualismo e c'è una questione del rito. Il ritualismo è la ripetizione usata come un'arma, diciamo così, no? È la forma difensiva della ripetizione. Il ritualismo è identificarsi semplicemente con una ripetizione che non sopporta nessuna variazione a pena di perdita della tradizione stessa. Mentre la verità del rito è che ha bisogno di una certa strutturale ripetizione, ma non esclude la possibilità di cambiamenti che introducano altre forme di ripetizione o varianti di questa ripetizione. Pensate per esempio alle polemiche che immediatamente ci sono state quando all'unico candelabro romano noi abbiamo acquisito la possibilità di celebrare 13 preghiere eucaristiche diverse. La storia ci dice che per lunghi secoli questo è stato non soltanto possibile ma necessario. Poi c'è stata una lunga fase che comincia da in certi ambiti del primo medioevo, comunque nel medioevo, di, come dire, affermazione di una ripetizione assoluta insieme a una certa stanchezza di creatività, perché noi abbiamo per 6, 7, 8 secoli una grandissima creatività a livello di preghiera eucaristica, a livello di colletta, a livello di prefazzi straordinaria, di cui abbiamo documentazione negli ultimi due secoli, però, perché appunto quella ricchezza la conosciamo da 150 anni, i padri trientini la ignoravano totalmente. Allora, con le competenze all'epoca dei Carolingi, all'epoca di Trento, quello che è stato fatto era un grande monumento volto alla ripetizione, che pensava però alla tradizione in modo piuttosto stretto. Noi abbiamo oggi un senso molto più ampio di tradizione, ma non dobbiamo perdere l'idea che nella ripetizione ci sia un valore di grande forza per i riti, perché il mistero è mediato da un certo livello di ripetizione. Se perdiamo questo, ci possiamo illudere che la continua creatività, come dire, guadagni in autenticità. In realtà perde la tradizione. L'equilibrio tra ripetizione e novità è il segreto delle grandi tradizioni di oggi. E in questo appunto la logica iniziale, quando mi dicono ma perché non si potrebbe inventare una preghiera eucaristica? Dico, bisognerà arrivare a farlo. Ma essendo radicalmente iniziati dalla tradizione. Noi, se ci illudiamo di inventare una preghiera eucaristica senza iniziazione, facciamo un altro genere, creiamo belle preghiere, grandi poesie, ma non stiamo in quel regime comunicativo che è il discorso che al Padre, nel Figlio e nello Spirito, la Chiesa fa secondo certi cambi che in Oriente e in Occidente hanno subito alcune variazioni, ma sostanzialmente non escono da un certo tipo di alveo, al quale se non sei iniziato non ne capisci le regole e non riesci a formulare il linguaggio. Vedete, anche in questo c'è una, diciamo, una certa sufficienza nei confronti della svolta linguistica. La svolta linguistica ti impone di stare dentro il linguaggio, non semplicemente di guardarlo dall'alto, di parlarlo fino in fondo. Un libro utilissimo che vi consiglio, che riflette su questo plesso di questioni, è il libro di Giorgio Lindbeck, che è un grande teologo ecumenico luterano. La natura della dottrina è un grande capolavoro. Lui, sia pure utilizzando particolari, un'antropologia particolare come quella di Geertz, dice che le dottrine, imparare una dottrina,
non è tradurre, ma imparare una lingua. Non si impara lo spagnolo per procedere in italiano, bisogna parlare una lingua lì. E parlare una lingua vuol dire imparare certe regole che non hanno una evidenza a priori. Le impari stanno dentro. E lui, credo che lui questo l'abbia maturato nel lungo confronto del luterano con cattolici, ortodossi, americani, dove ti sembra di poter trovare l'accordo trovando, come dire, un linguaggio neutro che rispecchia quello di entrambi. No, dice, devi entrare nel linguaggio di un ortodosso per capire quello che dice. Non puoi tradurlo semplicemente nel tuo.
Professore, mi ha maturato, perché sì. Io concordo con questo, che io vengo dalla filosofia teoretica e la mia tesi di laurea è stata nel Gesù storico dei Vangeli. Io penso che la preghiera sia quella data di Gesù Cristo, non degli uomini. Il valore della parola è quella che ha dato Gesù Cristo. E allora, e quando loro mi dicono che ho fatto una preghiera, no, la preghiera l'ha data Gesù Cristo, tu hai fatto un bel compendio di belle parole. Ecco, e vorrei essere, avesse la contezza di fare questo piccolo passaggio.
Dunque,
questo è bello della...
ci arrivo dandovi la terza provocazione sulla filosofia dell'azione. Perché una terza linea di riflessione colloca il sacramento anzitutto sul piano della urgia e non della logia. Questa è una frase tipica di Chauvet. Chauvet è quello che nel secolo scorso, negli anni 80 e 90, ha più insistito su questo, a rischio di una certa misologia, diciamo così, no? Io credo che noi dobbiamo restare filologi, quindi amici della logia, sapendo che però le logiche sono anche logiche dell'azione, dove fare la comunione non è semplicemente ricevere Gesù, ma fare una processione. Questo sono 50 anni che lo facciamo, lo hanno fatto gli antichi, poi per secoli e secoli inginocchiata la Vagusta, alle 4 del pomeriggio, finita la messa, quasi mai durata la messa. Adesso noi abbiamo riscoperto che si va processionalmente a ricevere il corpo e il sangue di Cristo per essere corpo e sangue di Cristo. È evidente che le comunità hanno imparato un'azione diversa, ma non fanno ancora quell'azione lì. Io spesso dico, al momento della comunione siamo in coda alla posta con il più la carità. Nel senso che fai passare avanti tutti. Ma la coscienza processionale è bassissima. Ma finché non c'è, quello non è un atto iniziante. Siamo ancora nell'idea individualistica, dove ognuno, prima c'era la comunione alla balustra, adesso si fa, come dire, uno dopo l'altro, ma non c'è il corpo di Cristo che si muove processionalmente verso il suo Signore. Questo, guardate, è un modo di vivere quell'esperienza mediato da un linguaggio tipicamente corporeo, che poi ha come conseguenza che nel momento in cui lo fai con la processione sopporti solo certi canti e non altri. Alla comunione non si può cantare un canto dal ritmo incerto, perché posizionalmente c'è bisogno del ritmo prevedibile. Questo è antropologicamente necessario, poi evidentemente l'Africa ha i suoi ritmi, l'America ha i suoi, l'Asia ha i suoi, non è che il ritmo sia uguale per tutti, ma è certo che certe canti di comunione, il cui ritmo è imperscrutabile, a tutto sono adatti, meglio che a fare la comunione. Perché il canto di comunione non è per il senso di quello che stai vivendo, certo anche, ma è anzitutto la forma corporea che ti accompagna nel movimento verso il tuo Signore. Vedete, anche il regime musicale, piantato nel corpo che celebra, subisce riduzioni e ampliamenti insospettabili. Scopri che tradizioni antiche e medievali hanno intuito perfettamente la cosa, devi però non semplicemente ripetere quel repertorio, poterla vivere oggi con la tua musica, con la tua lingua, ma in quel contesto, non semplicemente traducendo i concetti, no? Ma traducendo, vivendo i corpi in quel contesto. Questo credo sia forse l'aspetto più dimenticato della riflessione, cioè che il sacramento sia azione. Si fa fatica a vivere per l'Eucaristia, non parliamo per gli altri, perché appunto l'Eucaristia è l'ambito nel quale più si sono concentrate le attenzioni nella riflessione sacramentale, e anche lì la dinamica dell'azione spesso è assolutamente marginalizzata. Si preferisce affrontare le questioni, diremmo così, di statica piuttosto che di dinamica del sacramento,
e questo da un certo punto di vista è l'eredità di un linguaggio storico pensato anzitutto come variazione ontologica delle parole della forma, perché se voi provate a pensare che cosa ha fatto la tradizione sull'Eucaristia, ha riflettuto profondamente sulle parole della forma. Questo è il mio corpo, è diventato il principio della riflessione sulla presenza reale, ma che questo è il mio corpo vuole dire non semplicemente una questione ontologica, ma una questione di azione, una questione di ascolto della parola, una questione di offerta, di presentazione di doni, recezione di doni. Tutto questo è arricchimento di forma rituale, forma verbale rispetto al primato della forma. Come vedete, la teologia risente anche da un certo modo di concepire le dinamiche sacramentali, viceversa. Solo una battuta per dire: in tutto questo noi siamo in qualche modo tenuti a onorare la parola di Dio rivelatasi in Gesù Cristo piuttosto che le credenze degli uomini. E il problema è che questa contrapposizione che c'è già negli Atti degli Apostoli, negli stessi Vangeli, e dunque qualcosa di originario, si presta a essere fondamentalmente fraintesa in un'opposizione, come se noi potessimo identificare Gesù al di fuori delle tradizioni che parlano di lui. Cioè tutto quello che sappiamo di Gesù è mediato da versioni diverse di cui si è cercato appunto di estrarre, come dire, la quintessenza di carattere storico. Ma voi sapete che quando si va all'elemento assolutamente storico documentabile di Gesù si hanno una serie di elementi sulla base dei quali però si può dire non granché. Delle parabole, l'elemento storico originario è qualcosa di a volte assolutamente banale. Soltanto la prima relazione, la seconda relazione, la terza relazione aggiungono quegli elementi che certamente sono importanti nella comunità che li recepisce, ma che fanno diventare interessante quel messaggio originario. D'altra parte, la pretesa di sapere che cosa abbia detto Gesù originariamente non l'abbiamo soltanto con altre versioni. L'originale è già una traduzione. E quando vuoi avere il testo forse veramente originale, hai un'ipotesi di un aramaico costruito così, di cui non c'è nessun dato oggettivo. Allora, noi abbiamo quattro versioni originali della storia di Gesù che tra loro collimano. Ma questa mancanza di perfetta coincidenza è la ricchezza della Chiesa, fin dall'origine. La Chiesa non si è spaventata dalla pluralità proprio perché al suo centro c'è un messaggio che parla di comunione tra diversi. E questo credo che sia anche la forza di questo strano monoteismo cristiano che in realtà ha dentro la differenza. E l'origine di un monoteismo che è articolazione, differenza, rapporto, Padre, Figlio e Spirito Santo, è la grande provocazione, è la cosa più assurda, è la più potente che noi possiamo concepire. La più convincente, la più assurda.
Mi chiedo, non ci vuole molto ottimismo però per, cioè evidentemente è una bella prospettiva questa, ma mi chiedo se non è più conflittuale il rapporto tra tradizione, traduzione e traduzione, tradizione, nel senso che sono probabilmente due direttive, cioè uno che parti dalla traduzione, quindi sostanzialmente riferendosi a qualcosa che è prioritario rispetto all'ultimo editto, cioè per esempio la Bibbia eccetera eccetera, e poi da questa riformula la tradizione, e quindi un'ottica più progressiva o di innovamento, e non c'è appunto piuttosto spesso un conflitto si è constatato tra questo e invece l'ottica inversa di dire la traduzione batte la pesca, parto dalla tradizione per capire come tradurre. Però parto dalla tradizione quale? Vuol dire, se prendiamo la storia della Chiesa, abbiamo anche il costantinismo, il gesuitismo, cioè esiste anche tutta una tradizione massiccia quantitativamente che probabilmente va in una direzione che almeno, non so se sono troppo intellettuale, però insomma io tenderei a non considerare veramente la panacea o la soluzione. Quindi, bello sì, però come fare fronte poi invece al problema di dove dover accelerare e innovare, dove, cioè qual è il criterio, se poi invece come se poi invece non ancora una logica appunto concettuale o piuttosto esperienziale, non lo so, cioè dov'è che si va a prendere il criterio per dirimere laddove bisogna spingere l'acceleratore più sull'innovazione o più sulla riculturazione, no? Cioè,
no, certo. Io penso che di volta in volta la Chiesa non si sia legata mai a nessun criterio assoluto, ha tenuto aperto il gioco avendo di fatto più di una fonte, non ha mai solo una fonte, perché la tradizione è sotto la parola di Dio, ma la parola di Dio è continuamente mediata da un atto di tradizione. Questo accadendo in un modo, il Vaticano secondo un altro, prima ancora nel modo più complesso e nemmeno strutturato, perché in fondo poi la struttura del rapporto esplode di fronte alla polemica protestante che pretende in qualche modo di scavalcare la tradizione con principio di sola scrittura, che è chiaro che è l'irruzione di una certa modernità, che però può essere anche la premodernità più rigorosa. È interessante che il principio del protestantismo è anche un principio arcaico, no? Il protestantismo introduce un elemento di modernità sulla base però di una logica che può essere, continua a poter essere letta anche nel protestantismo contemporaneo con principi di profonda contestazione, non è modernità.
E meno ci si pronuncia meglio, a un certo punto di vista, sì. Meno ci si pronuncia a livello, come dire, di prescrizione universale, cioè, quindi in qualche modo...
Ma nello stesso tempo lasciare la parola alla parola è anche un modo di lasciare il gioco aperto, perché appunto la parola ben difficilmente definisce. Ogni definizione è una forma di interpretazione, quando è un dogma è un'altissima definizione, vincolante, ma che non sostituisce la parola. Il dogma è un atto di servizio alla lettura di Giovanni, di Paolo, del Vangelo. Ti dice come devi pensare il rapporto Padre, Figlio, Spirito Santo, natura divina e umana in Cristo, ma non è che sostituisce la inesauribile parola scritturistica e l'inesauribile azione sacramentale. Perché i due principi non chiari, che hanno bisogno di chiarimento, ma autorevoli, sono parola e sacramento. Che poi ogni tradizione in qualche modo fa, in qualche caso si utilizza solo il sacramento o solo la parola, normalmente trova forme diverse di equilibratura, e sono le forme che ti danno la maggiore vicinanza all'origine, che resta la forza dello Spirito, la presenza di Cristo, la comunione con il Padre attraverso il Figlio e lo Spirito. Questo lo possiamo e lo dobbiamo dire poi con tutti gli altri linguaggi, ma siamo vincolati a questa doppia fonte che non si esaurisce al suo interno né nel rimando tra l'uno e l'altro. Io ricordo un interessante convegno a Roma dove c'erano biblisti e liturgisti. I liturgisti, tra cui anche io, abbiamo fatto tutti il nostro discorso sulla liturgia, e il suo biblista dice: però voi avete fatto tutto il discorso sulla liturgia, ma non avete preso nessuna definizione scritturistica della liturgia. E dico, sì, la scrittura può definire la liturgia, ma è la tradizione liturgica dentro la quale è nata per lo più la scrittura. Per cui, se tu assolutizzi il punto di partenza scritturistico e pretendi di fare esperienza di liturgia solo nella misura in cui te ne parla la Bibbia, fai un'operazione di riduzione alla tradizione. La tradizione è vivere la parola a partire dalla liturgia, vivere la liturgia a partire dalla parola, in un interscambio dove non c'è un primo assoluto. Questo è, da un certo punto di vista, imbarazzante, può anche, come dire, essere risolto in modo un po' semplicistico, dove l'ottimismo e il semplicismo a volte sono troppo vicini. È vero anche che io, rileggendo la tradizione, questo mi pare il vincolo che non dispensa mai il magistero, il teologo, una istanza ecclesiale, una diocesi, di fare una sintesi molto più chiara, necessaria, fondata sulla sua storia e sulle contingenze, che in certe zone del mondo si è emerso la necessità di partire dal povero per leggere la storia di Gesù. Questo non è assente nella scrittura, è nella tradizione sacramentale, ma è chiaro che è una ricostruzione legata a una contingenza che non mi sembra però di squalificare come una forma di allontanamento. È un arricchimento, purché equilibrata. Il fatto che il nuovo Papa non parli altro che di una Chiesa che, dopo
due papi precedenti, dove sembrava decisivo rientrare in se stessi, questo dice solo che bisogna uscire da sé. È chiaro che le fonti teoriche, le fonti esperienziali sono proprio diverse e leggono sempre quella scrittura lì. E la forza è proprio che possano essere contemporaneamente possibili e che di volta in volta le priorità non siano dettate dal potente di turno, ma dalle emergenze, evidenze, necessità anche nella storia cambia. E che oggi noi ci scopriamo lanciati verso le periferie, dopo tutta una giusta attenzione a definire assolutamente l'identità, è quasi paradossale, ma fa parte appunto della inesauribilità di questi due principi. No? Bene, abbiamo già anticipato il dibattito con la
cosa, però abbiamo ancora un po' di tempo. Da...
Non so, sapete voi i tempi quali siano.
Molti di teniamo.
Come?
Molti di teniamo.
No. Sì, sì, ma no, no, non rinnego una delle amore di gioventù che non passano.
In fondo si potrebbe dire, no, non voglio trovare la parola se ci sono altri interventi, però si potrebbe dire a questo punto che tanto più si possono fare operazioni di sintesi o di appunto espressioni di linee, eccetera, quanto più si parte da una condivisione di pratici, di vita, di esperienze, eccetera, eccetera. Perché il mio problema di fondo con una certa impostazione riflessioniana, che io tendo a chiamare ottimista, ma è quella che secondo me le cose funzionano meravigliosamente nella misura in cui c'è una condivisione culturale, di storia.
Se i giochi linguistici non sono così diversi.
Sì, se sostanzialmente siamo. Nel momento in cui però ci sono culture molto distanti, storie molto diverse, eccetera, eccetera, secondo me è molto difficile avere così le maglie larghe, avere quest'ottica da lasciar fare, no? Lasciare che la parola prenda, no? Quest'ottica più fluida, lì non lo so quanto poi venga, però sono
sorpreso. No, no, è ovvio
che teorici questi, non so.
Ci sono. Io penso sempre, uno degli esempi per me più sorprendenti è come la Chiesa si è mossa riguardo al sacramento del matrimonio nei secoli. La Chiesa comincia la storia, non si capisce bene come. A un certo punto il primo assetto è una delle soluzioni più semplici. Nella Chiesa si recepisce il diritto romano. E questo già nel terzo, quarto secolo è abbastanza sodato. Poi però arrivano i barbari. E i barbari portano una teologia del matrimonio, cioè una teoria del matrimonio non un po' diversa, radicalmente opposta. Per cui non c'entra niente il consenso, c'entra solo l'unione sessuale, che per il diritto romano non ha nessuna rilevanza. In secoli la Chiesa riesce a tenere entrambe le tradizioni con questa soluzione, che di fatto ancora oggi è la soluzione dirimente delle questioni ecclesiali, delle questioni esistenziali. Per cui il consenso rende valido il matrimonio e la consumazione lo rende indissolubile. Con la possibilità oggi di parlare un linguaggio che straordinariamente con queste due tradizioni è molto più vicino alle tradizioni africane, asiatiche, di quanto non siano i nostri linguaggi giuridici formali. Perché noi certo riconosciamo i diritti, ma capire che ci sono tradizioni che pensano al matrimonio soltanto in rapporto ai figli che nascono, no? Come per esempio l'Africa, dove appunto i genitori definono dei matrimoni delle figlie e dei figli in vista della nascita dei nipoti, quindi con una logica, diciamo, di oppressione del soggetto, quindi con logiche che per le nostre evidenze giuridiche fanno a pugni, ma che dicono una logica del matrimonio più antica delle forme moderne di comprensione, dove appunto l'indissolubilità anche nella Chiesa, noi l'abbiamo poi attribuita al rapporto tra coniugi, ma in realtà viene dal fatto che i coniugi sono indissolubilmente legati al figlio. È il figlio che rende indissolubilmente legati, cosa che dobbiamo constatare da un punto di vista naturale. Cioè, quando nasce un figlio, qui due possono fare tutte le strade, possono essere anche i più degenerati genitori, ma nel figlio sono legati. Noi poi abbiamo troppo soggettivizzato la cosa. E oggi il dialogo con le tradizioni arcaiche è molto difficile. Non capiamo più logiche che certo opprimono i soggetti, ma sanno che la storia dei soggetti non è l'ultimo capitolo. C'è sempre un figlio o un nipote. Allora, le cose le sperimentiamo magari quando parliamo delle pensioni,
ma nella trilogia del matrimonio che la Chiesa ha costruito c'è la memoria storica di letture diverse che tengono conto di istanze diverse del matrimonio. Questa mi sembra, vuol dire, una prova che è chiaro è stata gestita così in 600 anni di storia.
Interessante perché l'altra volta c'è stato qui Isacco Turin che ha scritto, è uno che si lavora, che si occupa di antropologia eccetera, ha fatto un lavoro documentale molto molto interessante proprio sulla morale sessuale, sul matrimonio, dimostrando in qualche modo che la Chiesa ha sempre avuto una posizione estremamente morbida, cioè sostanzialmente non esprimendosi in maniera molto chiara, esplicita su tutta una serie di cose, e che invece una logica molto più interventista, e quindi dove dà veramente dei dettagli, entra proprio nel dettaglio di cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, nasce con più un decimo, cioè nasce nel Novecento, cioè fino al Novecento in realtà sulla questione c'era un'idea un po'. Ciascun parlo un po' se la vede lui, insomma, no, c'è un'idea un po' di rimandare.
Nasce da quando abbiamo un codice di diritto canonico. Cioè, in questo i giuristi, che diciamo, non trascura affatto l'aspetto giuridico, i giuristi, soprattutto Fantappié, che ha scritto quel bellissimo doppio volume sulla civiltà giuridica moderna della Chiesa, lui dice: da quando c'è il codice, che sapete è entrato nella Chiesa con l'iniziativa di Pio X contro tutti e tutto, perché il codice è stato per un secolo il grande nemico della Chiesa, era il simbolo di Napoleone, la rivoluzione francese, dei diritti civili, di tutto quello che negava la Chiesa. Arriva Pio X che sembra garantire la tradizione e vuole fare il codice. Non riesce a farlo lui, ma il successore Benedetto XV viene approvato. Col codice dal XVII in poi entra nella Chiesa l'idea della legge universale astratta, che ancora oggi fa scintille con un'impostazione, però ha fatto entrare l'idea che il principio di indissolubilità dal 17 è la legge universale astratta. Questo rende impossibile quello che per secoli è stato uno dei modi di gestire queste cose, che è il criterio del male minore, che oggi per noi è l'ipocrisia, ma per secoli è stato far prevalere le logiche del contesto sulle logiche del principio, che non vuol dire smentirlo, ma farlo vivere, rendono vivibile. Allora, tutto quello che oggi passa attraverso l'istituto dell'annullamento, una volta passava attraverso forme di penitenza. Si poteva fare penitenza all'interno del matrimonio fallito. Questo per noi è inconcepibile perché abbiamo un principio assoluto. La controprova di questo è che a Trento la posizione orientale, che già allora era conosciuta, anche perché era stata la posizione occidentale nel primo Medioevo, che dice che il matrimonio si scioglie o perché muore il marito, o perché muore la moglie, o perché muore il matrimonio. Sono casi in cui il matrimonio muore e il vescovo, insieme al parroco, scioglie dal vincolo i coniugi. Trento dice: si condanna chi dica che è sbagliata la posizione cattolica che nega questo principio. Dunque non condanna la versione orientale, condanna chi in Oriente dice che è sbagliata la posizione dell'Occidente. Nel 94 la congregazione dice che la posizione orientale è contro il principio di indissolubilità. È la conseguenza di un'impostazione. Se tu identifichi il principio con la legge, non è possibile accettare una parte diversa. Un principio invece può tenere dentro qualcosa di molto diverso perché non lo fa diventare la legge operativa che pensata così come opera il codice. E Fantappié ha buon gioco nel dire: aver fatto il codice ha introdotto una logica centralistica, soprattutto in queste dimensioni che prima ci sembrano oggetto di un non interventismo, ma erano il frutto di una libertà lasciata a discernimento della Chiesa a tutti i suoi livelli. Oggi pretendiamo che tutto sia deciso da Roma, perché è come dire il Parlamento, è la mentalità che è entrata in un secolo anche in prassi che sapevano che il Papa decide a un certo livello, il Vescovo un altro, il Parroco un altro. Non a caso Giovanni Paolo II si è chiamato Parroco del mondo, l'ha detto lui. Il Papa non è il Parroco del mondo, ma neanche il Vescovo del mondo.
e vescovo di Roma con alcune funzioni a livello universale. Il fatto che l'attuale Papa si sia presentato come vescovo di Roma è, da questo punto di vista, pre-codice di diritto canonico. È un modo di pensare, di operare precedente. Da questo punto di vista è molto tradizionalista, in una tradizione diversa da quella ipermoderna, dove Pio X è stato, curiosamente, antimodernista in filosofia e teologia e modernista in diritto e liturgia. È curioso, no? Lui ha aperto totalmente, voleva rifare il breviario, voleva rifare il messale, non ha avuto il tempo, è riuscito a impostare il codice di diritto canonico a costo di una totale chiusura sul piano teorico, che voleva dire però apertura istituzionale radicale alla modernità. Sono quegli scherzi della storia che però appunto poi noi abbiamo, come dire, recepiamo con molta lentezza e molta fatica, perché uno dei frutti di Pio X è queste novità, è il fatto che si sia bloccato filosoficamente e teologicamente la Chiesa. Ma voi lo sapete che ci sono diocesi d'Italia, ma piccole, diocesi dentro Pausania, in Sardegna, come dice, non è il centro della Chiesa italiana. Bene, tempo Pausania fino agli anni 10 del Novecento, in seminario insegnano professori d'università di chimica, fisica, preti. Oggi se un prete è competente di fisica dice, oh, gli ultimi 8 secoli sono pieni di preti competenti in scienze dure. Nell'ultimo secolo non c'è più uno, perché non si poteva non fare studiare quelle materie, era vietato canonicamente. Allora, capite, questo è interessante per capire come anche il nostro modo di porre le questioni risente di un secolo, di questa difficoltà a dialogare con logiche diverse che la Chiesa ha sempre tenuto dentro, distinguendo, definendo, ma frequentandole, vivendole dall'interno. E questa reciproca esteriorità, no, di filosofia e teologia, di filosofia non scolastica e teologia, no? E di tutte le scienze umane e di tutte le scienze naturali, come il regno di una logica incompatibile con la fede, che ha creato un senso di inferiorità e di difficoltà, di asfissia, di cui appunto il segnale di questi dialoghi è una benedizione, perché appunto permette al teologo di ascoltarli, essere ascoltato, e al filosofo di capire che negli ambiti ideologici, nei sacramenti, come di altre discipline, ci sono percorsi che non guardano in modo pregiudiziale le storie altrui, ma anzi cercano di imparare qualcosa, ecco, di trovare linguaggi più adeguati, così come hanno fatto la grande teologia, ha sempre fatto, e come teniamo di fare da non più di un secolo. Abbiamo il timore, come dire, ci porcarci le mani se usiamo argomenti con metodiche non garantite. E poi e chiudo, lascio ancora spazio per eventuali altre domande. Una cosa che dico di recente, di cui sono sempre più convinto, resta il fatto che ogni disciplina deve avere i suoi metodi, deve imparare le sue strategie, le sue bibliografie, tutto bene, ma io sono ormai stanco di sentire teologi che fanno le bucce a tutti quelli che hanno metodi che non funzionano. Allora, Mauss non tiene conto di questo, Chopin non tiene conto di quest'altro, Freud gli manca questa cosa. Metodologicamente, come se il rapporto con l'oggetto fosse segnato soltanto dal metodo. Il metodo è uno degli elementi, ma col metodo migliore puoi dire solo scempiaggini. E col metodo peggiore puoi dire le cose importantissime. Io spero che anche per voi, come per me, i libri di cui non condivido niente dal punto di vista del metodo. Io faccio sempre esempio, Martin Buber, Due tipi di fede. Se avete letto, il pregiudizio è che gli ebrei hanno un concetto giusto di fede e i cristiani hanno quello sbagliato. E una è Christis. Sulla base di questo metodo, che bisognerebbe distruggere, lui fa delle letture di parabole di cui i teologi non sono capaci. I teologi cattolico romani neanche sanno da dove comincia quel metodo di lettura. Per cui la dichiarazione di metodo è solo una parte delle cose che dice l'autore. Per cui giustamente la critichi, ma non ti fermare lì. Noi teologi facciamo il nostro peccato originale è guardare un metodo e dice il metodo non funziona, basta, non si legge più. No. Mentre bisogna superare il metodo e vedere intanto se l'autore lo usa davvero, perché sono autori specializzati a dire il metodo di questo e poi non lo applica. Passano per un'altra via. Questo umanamente è comprensibile, e se Dio vuole ti permette di dire cose buone, nonostante il momento. Mentre ciò, perfetti autori coerenti che grazie al metodo straordinario non dicono assolutamente nulla, non ti dicono una sola cosa che merita, se no quel metodo che potenzialmente potrebbe funzionare, ma evidentemente non va per quello che dice. Questo devo dire, io l'ho imparato soprattutto a Bonaccorso, rapporto metodo oggetto, un rapporto molto complesso dove non ci si può fidare dell'uno senza l'altro, né dell'uno a scapito dell'altro. Il metodo ti porta all'oggetto, di solito, ma a volte arriva l'oggetto anche senza metodo, e ti fermi nel metodo anche col migliore degli oggetti possibili, il metodo ti mangia qualsiasi cosa che tu debba dire. Questo di per sé in teologia è uno dei problemi più grossi. No? Ci siamo metodologizzati e il rapporto con la cosa a volte ci sfugge. Per cui mi sono abituato a dover criticare anche i metodi, ma non fermarmi lì, a non lasciarmi distrarre dal fatto che un metodo non mi convinca, perché poi bisogna vedere come lo fai funzionare. E a volte un metodo terribile genera straordinarie riflessioni, straordinarie forme di conoscenza.
Posso? Allora, vorrei tornare un attimo indietro. Ho capito bene se dico che il succo del discorso è che il sacramento è un fenomeno complesso che dal punto di vista dell'esperienza di chi vi partecipa è un atto rituale e che, diciamo così, la grammatica di questo atto rituale, quello che fa scaturire la scintilla dell'esperienza, è la tradizione al cui interno si colloca quell'atto. Ho capito bene? Se
sì.
Allora, esistono sacramenti anche fuori dal cristianesimo? Ossia, tutti gli atti tradizionali di vita religiosa che innescano un meccanismo di questo genere sono sacramenti?
Di per sé la tradizione ha parlato di sacramenti anche al di fuori della tradizione cristiana, c'è la tradizione ebraica e anche le tradizioni religiose. Ovviamente questo discorso, così come è formulato da lei e come è formulato per esempio da San Tommaso, poi subisce un passaggio, diciamo, definitorio che dice possiamo chiamare sacramenti anche quelli, ma i sacramenti in Cristo sono i sette identificati, che però determinano poi una logica metasacramentale, parasacramentale, con i sacramentali, con gli atti di devozione. Per cui i sacramenti sono una sorta di zona centrale che è ispirata, sostenuta da una tradizione umana, storica, risalente, e che determinano all'interno della Chiesa anche un oltre. Di fatto poi noi diciamo sono sette, e sette è il numero al quale siamo vincolati. In realtà sette nessuno lo dice come un valore numerico, anche se sui numeri, solo sul sette si può speculare anche dal punto di vista mistico e simbolico, analogico. In realtà sono tre e quattro: l'iniziazione cristiana, che culmina con l'Eucaristia, poi servizio, guarigione e servizio. Dunque il centro è battesimo, cristiano, eucaristia, e poi ci sono, diciamo, altri quattro, che sono due a supporto delle carenze e due a sviluppo di due vocazioni particolari come ordine matrimonio. Interessante che aver concentrato l'attenzione sui sacramenti tende a, come dire, creare un'alternativa: questi sono sacramenti, gli altri no, quindi non con le altre religioni e neanche la processione o la lavanda dei piedi. In realtà il discorso sul sacramento non serve innanzitutto a questo. Serve a cogliere, come dire, un luogo originario dal quale scaturisce una pratica articolata. Mi spiego. Noi ci siamo molto concentrati sulla messa, che dal punto di vista dei riti è il rito più diffuso, perché in fondo è l'unico che si ripete. È l'unico fatto per ripetersi. Perché il battesimo non si ripete, la cresima non si ripete, la penitenza può ripetersi, ma non come l'Eucaristia. L'unzione ne parliamo, l'ordine una volta nella vita, ma fino più o meno. L'unico che si ripete è la messa. Allora, siccome l'unico che si ripete, ripetiamo sempre quello. La messa è un sacramento che è fatto per la domenica, poi si può celebrare anche tutti i giorni, ma nasce come sacramento del primo giorno dopo il sabato, poi si può celebrare tutti i giorni, ma è in qualche modo in concorrenza, entra con l'ufficio, che è la celebrazione quotidiana, e quella del tutto delle ore, perché è pertinente a un'ora, tutta la messa. ha di per sé il significato temporale della domenica, e poi una giornata a cui si lavora dalle 6 del mattino alle 9 di sera, ogni ora è buona. Cioè non ha una sua ora, perché aggancia piuttosto un tempo settimanale e scatologico piuttosto che il tempo quotidiano. La cosa anche interessante è questa, che alla messa si arriva secondo una scala, no? Cioè la preghiera personale, ci può essere una liturgia della parola, ci può essere una liturgia penitenziale, ci può essere l'estio divino, ci può essere la liturgia delle ore, e il valore sommo la messa. Noi invece normalmente passiamo da 0 a 3.000 metri. Anche questo una volta era inevitabile, perché c'erano le messe del terapeuta e tu andavi a prendere la messa durante la quale facevi le tue emozioni. Quindi c'era, in qualche modo si manteneva un stacco. L'altezza era quella che il prete viveva, tu alla luce di quell'altezza vivevi la tua preghiera del rosario, la preghiera del libro biblico, leggevi per allegoria le mosse del prete, cioè c'erano tante strategie per riempire quei 40-50 minuti di senso, perché di fatto tu eri, salvo la consacrazione, in un altro luogo, era il cospetto di, ma vivendo un'altra realtà. Notate che il Vaticano II introduce il principio della partecipazione attiva, che vuol dire che i riti sono l'immagine di tutti, e questa è una grande rivoluzione. Una delle più grandi rivoluzioni del Concilio è aver concepito questa idea, che in realtà già in Pio XII non c'era, nell'ultimo Pio XII già diceva queste cose, il Concilio però la formalizza e rende necessaria la riforma. La riforma si è fatta solo per il motivo di rendere accessibili a tutti i riti che per 800 anni erano il linguaggio del prete. Non so se sappiate, immediato al 47, quindi non c'è più di più decismo, si dice che partecipare alla messa vuol dire avere nell'animo gli stessi sentimenti di Cristo. Dunque, il prete, l'animo lo nutre con i riti, ma tutti gli altri, uno col rosario, uno con la novena Sant'Antonio, uno pregando il breviario, e durante il concilio i vescovi, alle messe che non erano concelebrate, dicevano il breviario. Quindi nel 63-65 i vescovi facevano così. Oggi noi lentamente stiamo maturando l'idea che il rito, preghiere e riti, sono il linguaggio di tutti. Poi uno presiede, uno proclama la parola, ma il rito è il tuo linguaggio. Questo è, da un certo punto di vista, un'utopia, non solo i conservatori, ma gli scettici, fin dall'inizio. Ma questo, ma cosa si sono sognati? La messa ci vuole tutta questa di preti, e gli altri stanno lì. E guardate che oggi siamo a 50 anni di distanza, ma a volte tu trovi che il linguaggio italiano, il messale, quello di Paolo VI, ma le forme antropologiche, psicologiche, comunitarie, sono quelle di prima. Cioè questa inerzia a delegare tutto al prete. Se il laico legge, è il prete che glielo dice un minuto prima. Questo. Il concilio chiede l'esercizio del ministero della parola, che è non creare un corpo estraneo alla Chiesa, ma creare la motivazione di essere coloro che annunciano la parola alla comunità. Questo, se lo dici così, ti sembra di parlare di testimonio, di cose. Questa è logica del cattolicesimo romano, che però per 800 anni sono scomparse. L'unica misterietà era quella del prete, del vescovo, il diacono. Il diacono permanente lo abbiamo reinventato, ma capiamo cos'è, perché noi viviamo ancora la misterietà vecchia. Gli riti però ci chiedono un altro, sono i riti oggi a chiederci un'altra forma ecclesiale. Questo da un certo punto di vista è iperottimismo, ma dall'altra parte i riti riformati sono lo strumento per far scaturire un'altra esperienza ecclesiale.
Quindi c'è la specificità del cristianesimo, che è comprensibile così dall'interno, diciamo, la qualità dell'esperienza religiosa del cristiano resa possibile dalla partecipazione a una vita sacramentaria è comprensibile dall'interno, e dall'interno, diciamo, è la qualità di questa esperienza religiosa a, che so, alimentare la fede, a corroborare la propria esperienza di senso data l'esperienza religiosa. Se è così, no? Cioè, dall'interno del cristianesimo io vedo questo. Se non c'è una mediazione, cioè se l'approccio all'esperienza religiosa è questo approccio rituale legato, e io sono molto d'accordo su questo, e non diciamo invece legato a una concettualità, per una valutazione delle esperienze di José Altruni, uno non dovrebbe farsi fedele delle altre, cioè come faccio a sapere, io dal mio interno, educato da cristiano, vivo una vita sacramentale cristiana e la percepisco come quella che mi dà la qualità dell'esperienza divina più alta. Come faccio a sapere che il musulmano, quando partecipa alla sua vita rituale, comunitaria, non ha un'esperienza analoga, uguale al buddista, così? Cioè non dovrei provarle tutte per decidere quale per me è quella che mi dà l'esperienza. È una domanda molto ingenua.
No, cioè sì, ma... diciamo,
cioè se sono intraducibili da un punto di vista...
Lei come dire, mi dà una via, chiaramente paradossale, no? Di soluzione. Io certamente non esiterei di dire sì, ma sicuramente dico no alla soluzione più classica, che è quella che ha formulato il Papa precedente, prima che fosse Papa, da cardinale, Josef Ratzinger, quando nel 99 fece una conferenza alla Sorbona parlando di matematici e fisici, ai quali, parlando appunto, bisogna sottolineare che gli interlocutori erano appunto fisici e matematici, lui presentò il cristianesimo secondo la grande tripartizione di Quinto Mucio, che poi ha preso Agostino, teologia fisica, teologia poetica, teologia politica. Lui dicendo, d'accordo con Quinto Mucio, con Agostino, il cristianesimo non è una teologia politica, il cristianesimo non è una teologia poetica, è una teologia fisica, cioè è in continuità con la filosofia, e dunque, avendo il suo centro nel logos, si media essenzialmente attraverso un atto comprensione, di rappresentazione di comprensione, che è amore, ma che è comprensione, e dunque gli unici che possono vedere l'elefante, il famoso rapporto buddista dei ciechi che non riconoscono l'elefante, lo prendono per un muro, per una scopa, per una colonna, dice, gli unici che vedono sono i cristiani, i cattolici, perché appunto hanno l'intelligenza dell'amore. È chiaro, una posizione del genere è una posizione che affida molto al concetto, ma non riesce a entrare nelle logiche altrui, le può leggere soltanto a partire da una ammissione dell'altruicità, e credo che dell'altruicità, e questo credo che sia appunto un classico stereotipo tipo quanto al cristianesimo, ma che in fondo tradisce un intento apologetico, non è essenziale della fede questo. Per cui sono convinto che il cuore della fede cristiana non si possa comunicare senza una dimensione rituale, simbolica rituale. E la grande ricchezza è lì. Questo non significa che io non possa dialogare e entrare anche criticamente di fronte alle concezioni altrui, salvo ammettere che mancandomi l'altrui logica rituale, io manco di qualcosa di decisivo per giudicare. Per cui le vie segrete di cui parla il Concilio, attraverso cui di opera anche in altre tradizioni, questa mi sembra una posizione molto corretta. Io non mi sbilancio a dire, facendo il percorso, perché questo sarebbe iperrelativismo, no? Pensare che entrando in ogni tradizione io tornerei alla verità, entrando nella tradizione buddista, fino in fondo, celebrando, entrando in tutte le iniziazioni, io in realtà mi posso fare iniziare da una tradizione, poi eventualmente posso cambiare, e in quella tradizione in cui sono stato iniziato riconosco il manifestarsi di Dio nel modo più pieno, il che però non mi permette di dire che per gli altri assolutamente, necessariamente, ne discende che per loro non è così pieno come per me, perché la forma di manifestazione della Chiesa Cattolica non esaurisce la logica dello spirito, è attestazione sicura, ma non esaustiva.
Quindi il comunismo lo fa solo Dio?
No, gli uomini
che lo pensano, penso che al fondo
il bisogno, io non sono, cioè nel senso, non volevo spezzare una lancia a favore di proprio nell'ottica che esiste una religione vera e quindi le altre quantomeno non attingono pienamente, cioè perché forse uno la verità la dovrebbe anche intendere da un punto di vista di gradi più che un o tutto o niente, no?
Sì.
Quindi diciamo nell'ottica che esiste una religione che manifesta più pienamente il l'essere di Dio, in un'ottica di questo genere, cioè in cui il centro della vita religiosa, la vita sacramentale è un atto rituale, mi fa dire, cioè, proprio a, voglio cercare quella che me la manifesta più pienamente, non le dovrei trovare tutte dall'interno, cioè non è relativistico in questo senso. E d'altra parte mi pone il problema di dire, abbiamo escluso la mediazione concettuale all'inizio perché quella da sola non mi fa entrare pienamente nella manifestazione di senso, però poi appunto se dialogo con qualcun altro, dialogo a questo livello, certo. Quindi il problema è un po' lì secondo me, no? Di capire qual è la dimensione concettuale, quanta importanza ne ha, perché poi forse le specificità di fede si colgono solo nella vita rituale o le specificità di fede si colgono nella vita rituale più la dimensione concettuale.
Certamente la vita rituale non è autosufficiente, però è un passaggio obbligato senza il quale tu non hai la pienezza del mistero che annunci e del mistero che vivi. Non direi che però, diciamo, l'ecumenismo non è che lo faccia solo Dio, anche perché forse Dio non ha bisogno, cioè lo fanno gli uomini con la consapevolezza però che non è trovando strutture, semplicemente trovando strutture più universali di comunicazione che l'ecumenismo sia garantito, perché appunto ho appena letto una cosa bella sull'ultimo numero del Regno. Giselle ha scritto la sua ultima lezione all'Università di Losanna, che è proprio su particolarità e universalità, e lì c'è una cosa interessante. Lui dice: dobbiamo predisporre strutture universali, sapendo che ogni volta che scavalchi la particolarità ti perdi qualcosa dell'universale. E questo è quello che corrisponde a quello che diceva Lindbergh nel dire: attenzione a non pensare che le lingue siano semplicemente esempi di una lingua pura in cui formulare, ma le lingue sono forme di vita e di credenza. Entrare in una fede vuol dire imparare una lingua, che non puoi semplicemente tradurre la lingua giocatoria, non puoi dire cosa credo un ortodosso semplicemente con l'immagine del cattolico, perché ti perdi buona parte di quello che lui fondamentalmente crede. E non vuol dire solo perché lo crede in greco, ma perché la storia della sua tradizione, nel momento in cui si è differenziata, ha acquisito modi di riferirsi al mistero che tu nella tua tradizione non riesci a mediare adeguatamente. Per cui nell'ecumenismo c'è un reciproco arricchimento, cosa che stiamo sperimentando nel momento in cui ci siamo fatti la guerra con i protestanti. Pensavamo che fosse garantito per noi la nostra identità tenerci il sacramento e rifiutando la parola. Da quando abbiamo con molta timidezza recuperato il principio di parola, capiamo che la loro non era semplicemente una posizione erronea, e in quella loro c'era però qualcosa di cui noi abbiamo fondamentalmente bisogno.
Poi imparare la lingua, nel caso della religione, è un po' più che la lingua, cioè nel senso che alla fine non è additiva. Per quello che, per esempio, secondo me, rispetto alla sua ottica, non si può fare come dici tu, che entro, esco, le vedo tutte e poi decido qual è la migliore. Nel senso che lì entrare in una ritualità eccetera prende talmente tutti gli aspetti della vita che se sono dentro lì non sono dentro nient'altro che lì. Per quello che secondo me è una prospettiva che comunque crea un po' di problemi rispetto non tanto al dialogo, che quello si può mantenere, non è lì il problema, ma è proprio rispetto a un'idea di ecumenismo, nel senso di coltivare l'idea che anche solo sarebbe bello che tutti quanti abbiamo partecipato della stessa.
Benedetto XVI è intervenuto in modo anche piuttosto duro, no? Forse 2 anni fa, mi pare fosse una catechesi di mercoledì o forse un intervento ancora più forte, aveva detto, e aveva suscitato anche forte disagio, tra le regioni non può esserci dialogo, ma che è da così, è inaccettabile. Forse voleva dire in parte quel tipo, cioè non si può ipotizzare un dialogo che semplicemente traduca in un linguaggio neutro le posizioni dell'uno e dell'altro. È molto più complesso. Io penso, spero e penso, lui non volesse dire escludendo la possibilità del dialogo, ma mettendo in guardia da un modello di dialogo che in realtà non è religioso, ma è su principi etici, su valori, allora sì. Ma come diceva Martini, il problema del cristianesimo è che non è che deve annunciare i valori, ma ci devono misteri. Se questa è la verità di ogni religione, entrare in questa sfera è molto complesso. Non è così facile, come dire, farsi un po' buddista, un po' induista, un po' tibetano, un po' protestante. Ognuno di questi mondi in qualche modo è totalizzante. In questo ha una potenza persino violenta. Il fondamentalismo è la malattia moderna di reazione dura della religione, ma a che cosa? Alla perdita di mistero. In questo Habermas e altri hanno denunciato il fatto che è troppo facile fare i conti con il fondamentalismo come se fosse semplicemente un difetto. Certo che è un difetto, ma cerca di tutelare in modo distorto qualche cosa che deve essere riconosciuto dalla indifferenza liberale come qualcosa di non riducibile all'indifferenza. Ma questo è...
Semmai c'è, può essere uno stimolo, cioè nel senso che quando tu vivi profondamente una religione, partendo dalla tua profondità, l'altra ti può dare degli stimoli ad approfondire, a vedere delle sensibilità, cioè aiuta ad aprire insomma il quadro, l'angolo di visuale.
Posso
un po' il discorso di Parker, no, che tocca, dice, lui forse lo viveva perché era con i genitori,
sì, lui la viveva,
sì, la viveva, e allora si vede dove, che non è un dialogo, una cosa teorica.
No, volevo, perché la questione, diciamo, è interessante dal mio punto di vista, diciamo, per rimanere sulla questione del sacramento in senso stretto, perché mi, diciamo, insomma, dà lo spunto di capire quello che io trovo interessante nel sacramento, e nello specifico appunto torno nella concettualità del sacramento e nella logica del sacramento, perché questa questione dell'esclusività, inclusività delle religioni è un esempio, insomma, evidente della logica paradossale che è, diciamo, intrinseca al cristianesimo stesso, per cui per esempio, diciamo, in un'ottica cristiana non si può dire che tutte le religioni sono uguali e assolutamente indifferenti, però non si può nemmeno dire in senso assolutamente esclusivista che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, perché in qualche modo anche gli altri, diciamo, misteriosamente, eccetera eccetera, così come per esempio non si può dire che ci si salva, diciamo, solamente per grazia, senza alcuna operazione della libertà, però non si può dire che la libertà ha un ruolo, diciamo, indipendente dalla grazia, se no si è per la grazia, eccetera eccetera. Non si può dire che Dio è solo uno, ma non si può dire nemmeno che siamo politeisti, per cui Dio è trino. Allora, questa logica paradossale che mi sembra proprio strutturante ogni aspetto del cristianesimo e che ne rende la potenzialità, mi sembra esattamente quella che in qualche modo sintetizzata, riassunta nell'idea di sacramento, per cui si, appunto, si sta tutte le volte, diciamo, sia di qua che di là, e mi sembra che, diciamo, valga la pena proprio lavorare su questa cosa, diciamo, a livello di comprensione teorica in senso stretto, cioè questo quello che io cerco per dire, cerchiamo di capire questo paradosso e come formularlo. Allora, siccome quello che si è fatto, mi sembra, mediamente nella tradizione sinora, è dire, cerchiamo delle definizioni sintetiche, e proprio questa ricerca di definizione sintetica porta per contraccolpo alle condanne, diciamo, no, di tutto quello che dalla definizione esce, e diciamo non se ne è venuti a capo. Secondo me invece, se si rimane, diciamo, nell'idea del paradosso, l'eventuale condanna è solo duplice e degli estremi, cioè io, diciamo, posso ipotizzare una dogmatica in cui si dice, allora, io devo, diciamo, presupporre che la grazia è necessaria ed è prioritaria, e devo al contempo presupporre anche che serve una cooperazione della libertà, no? Certo. Punto, basta, diciamo, come questo avviene poi, è mistero, io, diciamo, devo mettere i due estremi e dire ciò che, diciamo, nega l'uno o nega l'altro, anatema sit, no? Diciamo, però al di là di questo, poi non devo dire che, diciamo, la grazia è efficiente, però la libertà è con causa seconda, eccetera, eccetera, perché quando cerco di avere la definizione che esaurisce, a quel punto io devo dire che, diciamo, il cristianesimo è una via, diciamo, in qualche modo di salvezza privilegiata, e devo dire che però anche tutti gli altri, diciamo, c'è salvezza per tutti. Come le due cose sono conciliabili? Non so, solo Dio, no? Cioè, è un mistero. Allora, se io, diciamo, assumo, cioè tengo ferma la paradossalità, esco la ginevraia di per cui uno, diciamo, e, diciamo, secondo passaggio, mi sembra che lo strumento concettuale più adatto per rendere conto di questa paradossalità sia proprio la nozione, diciamo, concettuale di sacramento, cioè sia l'idea per cui diciamo, cioè, il sacramento non è una cosa, diciamo, che misteriosamente però tiene molto un paradosso.
Cioè, secondo me il problema, io capisco benissimo questo intento, perché c'è sempre però questo. Ah, voglio andare via. Questo
c'è anche l'intento.
No, il problema è che i poli del sacramento, anche nella sua definizione classica, non sono essenzialmente due, no? Queste due cose devono stare insieme in maniera misteriosa. E ma c'è sempre questo terzo incombo che è il ministro, no? Cioè, e che fonda anche, diciamo, il sacramento come azione, no? Cioè c'è qualche cosa che grazie al ministro accade, perché il ministro è un mediatore di una eventualità e che comunque lui divino entra in qualche modo
nella tutto lo spazio certo, però lì è tutto lo spazio, diciamo, dell'azione umana, cioè della storia,
però
del
fatto che
c'è tra i due poli, no? Una volta tu hai escluso le due cose opposte che sono in qualche modo irreligiose, dentro, sì, secondo me, lascia libertà, cioè lascia alla storia dell'uomo l'idea di intervenire e dire che, per esempio, se io mi trovo in Africa e non ho il frumento,
sì, sì,
userò il miglio, perché non c'è bisogno che mi faccio 3 settimane in bicicletta per andare a trovare il vino. Se mi trovo in Europa, invece, cioè, però lì è il singolo parroco, il singolo vescovo, la singola comunità, la singola, appunto, storia umana che decide il rito, cioè, e questo è il senso
che abbiamo fatto. Però capisci anche che in questo modo però ti rientra un'idea di essenzialità del rito, per cui però la coscienza del ministro, per esempio, che è difficilmente, filosoficamente è difficile da gestire, no? Però la coscienza del ministro o la volontà del ministro, la libertà del ministro, allora diventa un aspetto essenziale del rito, anche se non c'è l'atto, perché il prete se n'è scordato, però diciamo così, la coscienza della, oppure una volta una suora sbagliò e mise il cognac invece del vinsanto, te l'ho già raccontato, no? E allora lì quello diventa sangue o no di Cristo, però il sacerdote lì non lo sapeva neanche, non c'è neanche la colpa se ne è scordata, no? Lui non lo sapeva, allora è valido il sacramento della Eucaristia o no? Se tu tieni ferma questa idea è valido, no? Però allora devi introdurre un elemento essenzialista nel rito che fa per la coscienza del ministro stesso.
Ti lascio il caso del cognac, c'è un principio di validità perché comunque viene dalla vita, il problema
è che
capitato in modo formale nella festa di Sant'Anselmo molti anni fa, io da laico, uno degli ultimi a comunicarmi, ho ricevuto, siccome a Sant'Anselmo c'è sempre un comune sotto le due specie, il calice, e da come la luce ha picchiato sul, ho notato una strana onda con il calice, l'onda l'ho vista. Poi ho bevuto e sono andato al posto, Sant'Anselmo c'è il coro frontale, no? E dal posto vedevo tutti i monaci davanti a me, tutti così. E ricordo perfettamente che le papille gustative si rifiutavano di registrare il gusto. Io subito ho detto, è un vino abbastanza vecchio, molto invecchiato, piuttosto marsalato. Questo però non è vino. Mandarinetto, senza traccia di frutto della vite, mandarinetto è zero. Quindi queste cose possono capitare in un posto dove tutto è garantito, salvo che chi presiedeva è praticamente a stime, non si è accorto, c'era un odore di mandarinetto sul calice pieno, che l'avevo sentito fuori dalla chiesa, io non si è accorto, se un altro sarebbe accorto. Ora, ma al di là di questi casi, il problema è che la tradizione ecclesiale si è proprio guardata bene dall'entrare nelle questioni di scuola, no? La formulazione delle posizioni canoniche, ha sempre cercato di dire le cose in modo più generico, di modo che poi le risposte concrete, escluse l'errore, potessero essere affidate ai francescani in un modo, ai domenicani in un anno, in un altro, in un altro. Ma per tornare al discorso di prima, chiudo, una cosa mi convince sempre più, e cioè che questi nostri discorsi di carattere religioso sul rito corrispondono a una certa idea di libertà, tolleranza, sulla quale per me la lettura del libro di Walzer sulla tolleranza è stata una cosa superiore. Walzer dice che in realtà la tolleranza tanto più cresce quanto più ognuno entra fino in fondo nella politica, non nella soluzione un po' alla rivoluzione francese di agganciare un livello astratto generale, quanto piuttosto la soluzione piuttosto applicata, lui in Italia, finito in America, poi l'ha sposato, cioè di garantire l'identità, la garanzia dell'identità al servizio dell'interesse per l'identità diversa. che sarebbe l'unica vera grazia della tolleranza. Puoi essere tollerante verso l'altro se la sua diversità ti interessa. Se sei indifferente, prima o poi mi sento male. Questa è la diagnosi di Walzer su un problema di teoria politica. E la stessa cosa mi sembrerebbe di dire nel rapporto tra specificità rituale, profondità del rapporto col mistero e capacità di accogliere l'altro dentro il mistero, piuttosto che attenuare il rapporto del mistero per essere, come dire, più onnicomprensivo, universalizzante sul livello astratto. Ovviamente questo non dispensa affatto da un lavoro sulla nozione, che sappia però appunto sfuggire alla tentazione di agganciare a un livello dove le specificità non contano più, piuttosto è lo specifico delle diverse tradizioni che può ancora dire nella tradizione cristiana questa grandezza del sacramento, anche in quelle tradizioni che ne riconoscono soltanto tre o due, per Papa la pena uno, è raro, come succede al protestantesimo, o quelle che lo vivono secondo gli stili orientali, con altre pratiche, con altre logiche, una logica spaziale e temporale molto diversa dalla nostra. Ma su questo è possibile fare un discorso comune che approfondisca la nozione. Questo sono pienamente convinto e credo che la tradizione occidentale dell'ultimo secolo sia profondamente influenzata da queste strade che abbiamo cercato di percorrere quest'oggi. Grazie. Siamo proprio